di lavoro, quindi questa è la sessione finale. L'abbiamo iniziato lunedì con questa idea di avere una matrice che è orizzontale e verticale. L'orizzontale è costituita da degli slot che si ripetono sempre uguali. Abbiamo fatto ogni giorno, a inizio giornata, una discussione approfondita di una tesi dottorale, quasi un'ora, in cui c'è stato l'intervento ovviamente della persona che ha fatto la tesi dottorale, ma anche tutta una serie di cose al contorno. Poi abbiamo sempre parlato di un workshop redatto all'interno del dottorato, sia dei workshop di natura all'interno di, diciamo, di 10 sfumature di grigio, alcuni più spostati verso il progettuale, altri più al teorico. Poi abbiamo sempre discusso di un libro prodotto all'interno del dottorato di ricerca. Poi abbiamo sempre fatto una keynote che rappresenta un po' quel momento saliente. Abbiamo visto e capito, il primo giorno c'è stato Nemesi con un focus evidentemente sull'architettura anche realizzata, ma anche sul legame forte tra ricerca dottorale iniziale, nel suo caso, e sviluppo poi di una prestigiosa attività di progettista. E il secondo giorno abbiamo fatto Francesco Lipari, cioè ieri, e oggi veniamo a te, e poi chiudiamo sempre con una tavola rotonda che riprende i temi che hanno attraversato un po' tutti i tre giorni, ma con un focus particolare. Il focus di oggi è ricerca e futuro nel mondo del lavoro, di cui discuteremo nella parte finale, innanzitutto con la presenza della dottoressa Cristina Marras del CNR, che è figura chiave per questa nostra tavola rotonda, ma poi noi rinterverremo i presenti, altri colleghi. Dovrebbe arrivare Giovanna De Santis, è arrivato il professor Grimaldi, eccetera. E quindi, diciamo, dopo la lecture, la discussione della lecture, noi concluderemo i tre giorni di simposio con questa tavola rotonda. Naturalmente la presenza del keynote è catalizzante per tutta una serie di cose ed è fatta in una maniera, senza un'ansia troppo stretta sui tempi, quindi è anche giusto dare lo spazio necessario. D'altra parte io sono qua accanto per evitare eccessive cose, con l'idea ovviamente, nel tuo caso, perché sei stato inserito all'interno di questo slot in questo momento, perché ci sembrava interessante, oltre al tuo percorso specifico, delle cose che tu pensi, delle idee che ti hanno mosso e delle esperienze che hanno concesso e permesso la maturazione e i prodotti che ne sono derivati, è anche molto interessante questo percorso di una persona che è uscita nel 2011, se non sbaglio, dal dottorato di ricerca, e oggi è senior lecturer a Portsmouth, cioè un grado equivalente a professore associato più o meno, no? In un'università inglese, all'interno della quale tu hai superato una selezione molto dura e molto particolare. Quindi, oltre ad essere una cosa di particolare, un sentimento amaro-dolce c'è in me nel dire questo, perché da una parte c'è la grande soddisfazione del successo tuo personale e di un filone di ricerca e di lavoro, e dall'altro ovviamente c'è anche una sensazione un po' di amarezza, perché è chiaro che noi vorremmo avere i nostri dottori di ricerca migliori che continuano a stare proprio vicino a noi. Speriamo che questo possa avvenire prima o poi. Una particolarità di questo simposio, ecco perché tutti siamo anche seduti in maniera più o meno equivalente, è che l'idea è che un po' tutti hanno partecipato con qualche elemento, anche i dottorandi, anzi soprattutto diciamo i dottorandi del primissimo anno, e quindi hanno tutti collaborato ad alcuni aspetti, facendo presentazioni, preparando domande e in tanti altri aspetti della cosa. Quindi ogni occasione è anche costruita insieme a loro. Quindi il format è che adesso Selenia Marinelli farà un ritratto, una presentazione del tuo lavoro, e poi tu avrai il tempo per fare la lecture. Poi ci sono due interventi programmati di altri due dottorandi che hanno,
diciamo, Germano e Irene Romano.
Perfetto, che hanno delle domande, e poi apriamo la discussione un po' a tutti. Allora, benvenuto, facciamo un applauso a Antonino. Prego, Selenia.
Allora, io per la presentazione ho preferito non fare una presentazione esclusivamente curriculare, ma fornire un breve ritratto di Antonino Di Naimo, che quindi è un ritratto personale che parte da una considerazione che mi riguarda, da alcuni elementi di parallelismo che ho individuato. Quindi quando mi sono trovata a dover riflettere su come impostare questo mio breve intervento, mi sono domandata come riassumere in una parola che potesse essere sintetica ma efficace tutto il percorso di Antonino Di Naimo, che parte all'interno della facoltà di architettura come studente, prosegue come dottorando e nel dipartimento che continua poi a persistere come elemento cardine della sua ricerca a livello didattico. E ho fatto questo giochino anche un po' su me stessa, mi sono chiesta cosa, che parola può rappresentarmi, ed è stato molto difficile. Alla fine mi sono risposta equitazione, forse perché cerco di far convivere due mie sfere vitali apparentemente distanti, che sono la musica e l'architettura, nella mia attività come redattrice di una rivista musicale e come dottoranda di architettura, forse perché entrambi in qualche modo mi contaminano diversamente, e anche perché poi il termine equitazione è un po' implicitamente guidato la mia tesi di laurea e sta ispirando la mia tesi di dottorato. Allo stesso modo, una parola che a mio avviso può descrivere in maniera sintetica il contributo di Antonino Di Naimo penso che sia corpo. È una parola a cui sono particolarmente legata anche io, e quindi sono stata anche molto felice di fare questa introduzione. E, è un concetto sicuramente che nelle sue sfumature incorpora anche l'ibridazione, ma in Antonino Di Naimo il punto di partenza è proprio il corpo. Già con la sua tesi di laurea, architettura e danza, costruzione dello spazio attraverso il movimento, ideazione e progettazione di Flux Gris, laboratorio multidisciplinare di danza, Di Naimo ibrida appunto le sue due sfere vitali, che sono quelle della danza e dell'architettura, essendo stato egli stesso un ballerino prima ancora che un architetto. E prosegue con questa parola cardine, prosegue anche con la dissertazione di dottorato, un testo per me di forte ispirazione proprio anche nel libro di ricerca che abbiamo presentato in mattinata, in quanto la sua dissertazione si intitola Il corpo come strumento del progetto architettonico contemporaneo verso un'architettura come sistema vivente. Trova ulteriori sviluppi con la monografia su François Roche e con la pubblicazione per Quodlibet del libro Mente, Corpo, Informazione. E infine trova una sua espressione anche in alcune sperimentazioni didattiche come docente, prima alla Polis University di Tirana, dove è stato anche preside della Facoltà di Architettura, Design e Ingegneria, e adesso nel ruolo di Senior Lecturer alla Portsmouth School of Architecture, esperienze di cui magari appunto ci parlerà poi più dettagliatamente lo stesso Antonino. Concludo quindi riflettendo come nella linea di ricerca di Antonino Di Naimo si possa assumere proprio il corpo come base di partenza, come strumento di indagine, di conoscenza, di progettazione, per infondere nella ricerca quella scintilla vitale, pulsante e desiderante propria del corpo vivente.
Grazie. Comincio quindi?
Prego.
Ok.
Sì, vogliamo chiudere un po'.
Allora, salve a tutti, grazie per questa presentazione veramente esagerata. Voglio ringraziare chiaramente il professor Saggio per questo invito, insomma mi fa piacere stare qui, e io ho pensato che insomma una cosa che poteva essere interessante per voi era raccontarvi appunto quello che era successo dopo il dottorato, e quindi la mia presentazione sarà un po' una sorta di storia, di una autobiografia, ma senza nessun tipo di narcisismo, anzi in certi casi è anche abbastanza light, è anche un po' divertente. Io adesso insegno a Portsmouth dallo scorso agosto, quindi dovendo fare questo riassunto, alla fine per me è stato anche importante diciamo riassumere tutto quello che è successo quando dopo il dottorato io mi sono spostato in questo contesto, che è il contesto albanese, e che chiaramente, insomma, quando uno lo affronta per la prima volta è anche un po' scioccante. La storia, diciamo, del mio engagement con la Polis nasce già quando io ero un dottorando, perché mi ricordo che il professor Saggio fu invitato alla Polis, mi parlò di questa scuola, loro mi invitarono a fare una lecture, io ancora dovevo finire il dottorato, io feci la mia lecture, parlai di quello che facevo, eccetera, eccetera, non ve la faccio lunga, e insomma alla fine, la sera stessa, mi fecero un'offerta di lavoro. Era tipo marzo, aprile, e io dissi sì, no, non so, ci devo pensare, anche perché in tutta onestà l'idea, diciamo, di spostarmi in Albania era una cosa assolutamente... Io non ci avevo mai pensato, anche perché non avevo mai guardato l'Est Europa come un contesto, diciamo, per me interessante. Non solo, sicuramente quel contesto lì non aveva niente a che fare con il tipo di ricerca che avevo portato avanti nel dottorato. La mia ricerca di base, appunto, si fonda sul corpo, ma è una ricerca, diciamo, sul problema dell'information technology oggi e su tutto il gap che c'è tra sistemi computazionali e sistemi viventi. In altre parole, sistemi che processano informazione di tipo digitale e quello che invece accade nella realtà analogica. E credo che il corpo sia fondamentale, sia perché noi viviamo lo spazio architettonico attraverso un'esperienza analogica che facciamo largo uso di protesi, sia perché secondo me oggi la vera sfida è appunto riguarda come la computazione riesce ad interfacciarsi in maniera coerente con tutto il mondo degli esseri viventi, delle cose viventi. Ma andiamo con ordine. Ho pensato di fare un piccolo, diciamo, excursus, poi è anche un po' lungo alla fine. Dunque io comincio a Tirana nel 2011 e finisco quest'anno a luglio del 2017, sono passati 6 anni, neanche io so come. Tutti questi loghetti che vedete qui, questo è il logo di questa università molto giovane e dinamica dove ho lavorato, e poi qui c'è il logo di questa organizzazione Coplan di cui parlerò, più una serie di loghi di cose che sono accadute in questa giovane università negli anni in cui ero lì, diciamo anni di grande fermento, perché la scuola, quando sono arrivato, aveva 5 anni di vita, era una scuola nuova, con una chiara, diciamo, impostazione western, e niente a che vedere con tante scuole albanesi, tipo quella del figlio di Botti, eccetera. Poi vi racconto anche, se c'ho tempo, c'è anche un bel aneddoto. E questa è Tirana. Questa, secondo me, è una foto molto bella, perché fa vedere una città assolutamente scioccante, diciamo, nel senso della qualità del tipo di insediamento urbano, dove, come vedete, lo sprolo urbano è completamente, come dire, la città è lo sprolo urbano, questo è quello che succede dopo il collasso del sistema, eccetera. Ma un altro punto fondamentale per me è stato quello di capire chi erano le persone con le quali io andavo a lavorare, chi erano questi albanesi. Perché dico questo? Perché secondo me ancora oggi a me capita, nel Regno Unito, quando mi chiedono da dove vieni, io non dico vengo dall'Italia, vengo dall'Albania, perché è da lì che vengo, e colgo una sorta di pregiudizio che c'è ancora, chiaramente, cioè perché tutto l'Est sta facendo una grande fatica, diciamo, a diventare parte integrante non solo di tutto il processo di integrazione, eccetera, ma anche a livello culturale, anche a livello di tutta una serie di gap che ci sono stati e così da dicendo. E normalmente, quando si parla di Tirana, soprattutto con degli architetti italiani, quello a cui si pensa è questa roba qui, c'è il grande asse, tutto il progetto di Bosio, eccetera, eccetera, su cui molti colleghi ancora lavorano e fanno ricerca. Io, quando ho visto questa roba, soffrivo, perché non mi piace quella roba lì, non mi appartiene per niente, quindi per me, diciamo, il primo anno è stato anche cercare di capire che cosa per me poteva essere interessante a Tirana, che non era Bosio, non era l'architettura di quel periodo in nessun modo, eccetera, e dico questo con grande rispetto, ovviamente, e quindi cercare di capire che cosa era questo contesto dove io ero andato a lavorare, ero andato a insegnare, eccetera. Parlare, diciamo, del contesto albanese significa soprattutto capire, queste sono slide che abbiamo elaborato durante l'anno scorso per una partecipazione alla Triennale di Milano, la prima che c'è stata in Albania, significava anche, diciamo, capire un pochino che cosa, diciamo, era successo negli anni dopo il 90, dopo il crollo del sistema, quando appunto un albanese su 4 lasciava il paese e spesso veniva in Italia, e soprattutto capire anche quali erano le origini del progetto culturale di Etropolis University. Per me quello è stato estremamente fondamentale. Perché? Perché questa università nasce, diciamo, sulla base del progetto di Coplan. Coplan è tuttora una ONG che durante il periodo appunto post-comunismo, quindi il periodo più problematico per l'Albania, quello diciamo durante il quale c'è stato il collasso di tutto un sistema non solo economico ma anche infrastrutturale, queste persone qui, fra cui vedete questo ragazzotto qui che oggi è il rettore della scuola, queste persone qui avevano cominciato diciamo una opera di progettazione copartecipata lavorando negli insediamenti informali di Tirana, cioè in posti dove non c'erano le fognature, in posti dove tutto diciamo, il sistema insediativo era quello delle baracche, di quelle che a Roma una volta venivano chiamate baracche. Quindi, diciamo, qui faccio vedere alcune slide, queste persone qui avevano fondato un'università, però partendo da una situazione completamente bottom-up, termine che oggi va molto di moda, ma in quel caso era davvero una situazione bottom-up, in una cultura dove chiaramente il planning, la progettazione copartecipata era odiata, perché era vista chiaramente come un'imposizione del passato derivante da un sistema top-down, appunto tutto l'opposto. E diciamo fondamentalmente il paesaggio urbano era una roba tipo questa qui, questo è il modo con il quale Tirana è cresciuta negli ultimi anni, insomma, e continua tuttora nonostante varie diciamo, iniziative prese soprattutto dalla nuova amministrazione a crescere. Questo era il contesto in cui io mi trovavo a lavorare e queste erano, diciamo, faccio vedere queste slide anche perché per me era molto importante capire il progetto, diciamo, culturale e anche politico delle persone con le quali lavoravo. Quindi loro, diciamo, erano dei pianificatori, architetti ma anche pianificatori, che avevano creduto profondamente che per colmare questo tipo di gap, fondare una nuova istituzione educativa, soprattutto nel campo dell'architettura e del planning, era un fatto di cruciale importanza. In altre parole, tutto il problema era come, diciamo, creare una massa critica di giovani architetti e di giovani pianificatori. A Polis avevamo la facoltà di planning, che era staccata da quella di architettura, per lavorare su questo problema strutturale, sistemico, territoriale, eccetera. Questo è il campus della scuola, eccolo qui, è una scuola, insomma, si vede, loro dicono che l'hanno progettata pensando al Bauhaus. Chiaramente per loro il Bauhaus è qualcosa di ancora estremamente vitale diciamo, rispetto a noi. E questi sono gli spazi però della mia ex università. Questa è la grande hall, queste sono delle tipiche situazioni del nostro modo di lavorare con gli studenti, poi ne parlerò un po' dopo. Come vedete, diciamo, rispetto a quel contesto lì, la scuola è una scuola diciamo, contemporanea, anche molto bella, anche molto vitale, che c'ha tutta una serie di spazi. Il primo anno io venivo appunto da anni di collaborazione con il professor Saggio, con un dottorato su questi argomenti, io comincio ad insegnare queste cose qui, soprattutto questi due corsi qui, Information Architecture and Advanced Geometry, cioè corsi di base in Computational Design e Architettura, erano dei corsi che non esistevano e che ho creato quando sono andato lì. Loro mi hanno detto, ah, perché non fai al quarto anno dei corsi di questo tipo, eccetera, eccetera. E per esempio anche una cosa molto bella, io ho avuto la grande libertà di dare un nome a questi corsi, un privilegio incredibile per un giovane sprovveduto che ha appena finito il dottorato. Quindi per esempio il primo l'ho chiamato Information Architecture perché era anche un modo di menzionare la collana che noi abbiamo letto quando eravamo giovani studenti e dottorandi, e credo anche che questo modo di parlare di architettura e computational design tuttora sia molto più interessante dell'able, parametric design o roba del genere, che invece che io trovo assolutamente poco utile. Nello stesso tempo per me è stato anche molto importante, avendo diciamo questo tipo di commitment, capire come io potevo insegnare. Questa roba che ho scritto qui All'epoca io non la sapevo, dopo 6 anni però ho capito che questo era il mio modo di lavorare nella scuola di architettura, cioè un framework costruttivista, l'idea che la conoscenza non è trasmessa, manco per niente, viene ricreata in classe ogni volta e non è trasmessa dall'alto, è una cosa molto diversa, quindi creare un setting in cui chiunque, diciamo, prima qualcuno ha detto il progetto non si insegna, no che non si insegna il progetto, però si crea il setting per far emergere delle condizioni progettuali. E poi soprattutto il fatto della conversational side, cioè il fatto che spesso l'insegnamento della progettazione è un fatto che appartiene ad una cultura c'è un dialogo, in genere tu non insegni qualcosa e qualcuno la fa, si sviluppa, diciamo, tutto un processo che attraverso delle iterazioni successive arriva. Quindi questi erano i primi esperimenti fatti da alcuni studenti qui del terzo o quarto anno, e in particolare questo, io mi ricordo, questa era una ragazza che fece tutto un progetto partendo però dal fumetto. Perché? Perché un'altra cosa che per me era molto importante e per la quale io ero assolutamente disposto ad investire era anche sperimentare ed ibridare le tecniche di produzione del progetto, e quindi non c'era un metodo progettuale in assoluto, assolutamente il progetto poteva anche partire da una cosa come questa, il che può essere visto come demistificante, in un certo senso lo è demistificante, ma è secondo me un sistema questo che funziona bene. Vado oltre, questi sono invece alcuni esperimenti quando lavoravamo su un corso che era una sorta di urban design, però profondamente fondato sull'uso di strumenti computazionali. Nella struttura della polis noi abbiamo anche questo studio che si chiama Metropolis, in cui io di tanto in tanto, poche volte, ma alcune volte mi è capitato di cooperare, e per esempio il primo anno abbiamo lavorato insieme a KK, il gruppo olandese, per questo famoso concorso che si fece all'epoca sul boulevard di Tirana. Poi in realtà questo progetto ha preso tipo un premio di innovazione, anche se aveva tutta una serie di cose molto intelligenti qui, soprattutto su come tentava di risolvere l'asse. Ma poi in realtà spesso molti di questi concorsi, come sapete, sono solo uno specchietto per gli allodole, perché poi tutto si risolve nel fatto di creare delle occasioni per i developer più che di fare un concorso. Quando avevo lavorato sul dottorato, l'ultima parte della mia tesi riguardava tutto il rapporto strutturale che c'è fra corpo e sistemi ecologici chiusi, quindi non era solo un problema di corpo e spazio nella maniera fenomenologica, come spesso oggi viene discusso il problema. E lì a Tirana ho avuto anche un'altra grande occasione, la possibilità di lavorare su questo in uno studio del terzo anno. Quindi, grandissima fortuna, nessuno mi ha detto no, ma dove vai? E quindi in questo corso io ho fatto fare nel primo semestre una base lunare agli studenti, non per fare science fiction, perché così loro hanno imparato che il sustainable design, cioè le radici ecologiche dell'architettura, sono proprio in tutto lo studio e l'investigazione scientifica dei cosiddetti closed ecological system, mentre nel secondo semestre hanno progettato un osservatorio astronomico. E questo corso è stato molto interessante per me. Gli studenti all'inizio erano anche un po' scioccati, perché al terzo anno si aspettavano il corso di, del centro polivalente, roba del genere, e soprattutto una cosa molto bella è stato tutto lo studio e il riferimento al caso di Biosfera 2, che è questo progetto molto noto, descritto tuttora solo in architettura e modernità, su cui ancora sto studiando e lavorando, E un'altra cosa molto importante, per esempio, durante la mia tesi ho studiato molto le scienze cognitive, perché sono la filosofia parallela a tutto il problema dell'information technology, e avevo letto tantissimo degli esperimenti del professor Ghiro, che sono tutti esperimenti su come il progetto viene prodotto e esternalizzato. Tra questi esperimenti ce n'era uno che consisteva nel far disegnare, diciamo, gli studenti ad occhi chiusi, perché, e io l'ho fatto, e anche qua ho avuto carta bianca, però devo dire che questa cosa ha funzionato, perché questi erano studenti che dopo 2 mesi di analisi urbane, come sempre accade, più o meno fatte bene, più o meno intelligenti, erano completamente, come dire, stanchi, e quando era il momento, diciamo, di progettare, di tirare fuori un'idea progettuale, non avevano nessun tipo di contatto con la loro idea, e in questo modo loro hanno capito che in fondo il vero progetto, che se ne dica, nasce da dentro, non nasce da fuori e neanche dalle analisi urbane. Dico una cosa forzando molto tutta una serie di cose, ma io credo che sia così. E quindi poi anche un'altra cosa molto interessante dal punto di vista conoscitivo, tutto il problema del creare, diciamo, un modello del suolo lunare, che è un sito inaccessibile, quando lo vedi mai. E invece, diciamo, dal punto di vista educativo era molto importante fare questo. Qui ci sono alcuni, diciamo, alcuni risultati, sono studenti del terzo anno albanesi, molto giovani, per loro è stata anche una sfida, questo invece l'ha fatto su Marte. E poi c'era soprattutto per me, diciamo, l'innegabile valore di quella che negli anni 60 veniva chiamata sinergia, cioè quando tu progetti, in fondo tu, è vero che crei qualcosa che contiene, l'architettura contiene, ma in realtà tu contieni tutta una serie di cose che sono in profonda relazione. Nel secondo semestre, sempre con questo approccio ecologico, l'idea era invece di lavorare sull'osservatorio astronomico. A Tirana non c'è un osservatorio astronomico, e quindi qui c'erano vari problemi di natura paesaggistica, eccetera, che diciamo potevano essere usati nell'esperienza didattica. Poi c'era il planetarium, eccetera. E poi alla fine che cosa succedeva? Succedeva che, diciamo, durante il corso la literature review che io avevo dato era tutta quanta sugli anni 60, soprattutto su un periodo che in Albania non era assolutamente conosciuto. Buckminster Fuller non veniva studiato nella scuola comunista, cioè tutto quello venuto dopo un certo periodo era considerato degenerato. Poi architetto americano, insomma, era come dire. E quindi, diciamo, un'esperienza che a un certo punto io ho fatto anche per far sentire agli studenti l'idea che si stava lavorando su qualcosa di molto più grande, incarnato però dal progetto di architettura, era quella di costruire un dom geodesico. Questo che vedete qui è stato fatto da me, da 2 colleghi ingegneri, Egla e Erghi, che mi hanno aiutato con i calcoli strutturali, ma in realtà hanno fatto delle verifiche perché funzionava tutto molto bene. Come vedete è un dom anomalo, perché non è un mezzo dom, è un dom a 3/4, quindi è come una sfera. E, diciamo, a fine corso io ho pensato che una cosa interessante dal punto di vista didattico era quella di far fare un'installazione a tutta la classe, e in questa maniera anche gli studenti meno dotati intellettualmente, che brutta cosa da dire, ma si direbbe così, avevano l'occasione di diciamo mettere in gioco il proprio valore, che spesso era un valore del saper fare con le mani, che va benissimo lo stesso, insomma, in un'esperienza. Questo dom è stato poi fatto in modo tale, tutti questi nodi ce li ha fatti un fabbro, abbiamo scelto il legno, eccetera, in una situazione dove voi immaginate macchine digitali, ciao, non esistevano, e non adesso qualcosa si sta muovendo però. E quindi era fatto in modo tale da essere smontato e rimontato, e noi l'abbiamo smontato, l'abbiamo montato nella piazza principale di Tirana, perché l'idea era quella di fare l'expo dello studio dentro il dom. Chiaramente il comune di Tirana prima ci ha dato il permesso, poi ci hanno detto subito dopo, quando abbiamo finito di rimontarlo, che dovevamo praticamente spostarlo, perché non era quello il punto era un altro. E quindi qui io ho un video, perché poi quando l'abbiamo spostato, noi non avevamo tempo di smontarlo perché avevamo programmato la mostra, c'ho questo video qui. C'era un ragazzo che aveva una videocamera, e io ho chiesto di fare un film di questa cosa che spostavamo il dom, perché qual era tutto il punto? Il punto era capire anche se questo dom resisteva, se era davvero una struttura, diciamo, sinergetica, oppure se collassava. E quindi ho detto andiamo, facciamo la prova del 9. E come vedete però io sono qua, siamo tutto un gruppo di gente con gli studenti, noi spostiamo il DOM, ci aiutano alcune persone per strada nel centro di Tirana e noi attraversiamo la strada con il nostro DOM. E questo è stato molto bello perché sto DOM ha resistito, non è crollato manco per niente, quindi in questo modo che è molto diciamo scherzoso e giocoso, in realtà agli studenti noi abbiamo passato tutta una serie di informazioni profonde. E soprattutto, secondo me, abbiamo creato uno strato culturale per poi parlare anche meglio di computational design. Non so se mi spiego, cioè abbiamo cercato anche di dare una continuità storica a tutto un pensiero di avanguardia che dagli anni 60 continua fino a oggi e ancora. Questa è la musica, questo è un pezzo che ho preso da Kill Bill, ovviamente. E qui abbiamo finito quasi. Adesso c'è un punto in quello, quello era il punto che ci avevano dato, e qui facciamo tutto un giro e giriamo sto DOM, insomma alla fine questo era l'ultimo pezzo. Questi studenti avevano appena finito il terzo anno, tutti loro, quindi ragazzi giovani, ragazze, ragazze giovanissimi, e queste erano persone che erano in piazza e ci hanno aiutato, hanno visto questa cosa strana. Diciamo per noi questo era anche molto interessante perché una cosa molto bella della scuola era l'idea di fare sempre uno statement, cioè di avere un tentativo di portare l'accademia, chiamiamola così, ad un pubblico più vasso. Quindi per noi diciamo questa esperienza aveva diversi livelli naturalmente, non erano solo quelli chiaramente poi di fare la mostra, vedete qui avevamo stampato tutti i pannelli dei loro progetti su questi triangoli, poi questa mostra è rimasta lì per più di 3 settimane, nessuno ce l'ha distrutta, è stata rispettata, eccetera. A un certo punto, sempre in Albania, dopo il primo anno, io divento preside. Succede questa cosa, mi chiamano in ufficio e mi dicono: noi vogliamo che tu prendi, insomma, che prendi questo ruolo, eccetera. E io sinceramente, ma mai, cioè era una cosa che non avrei mai pensato, ma non peraltro, neanche mi interessava una situazione del genere, management, administration, per carità, io non volevo fare queste cose. Poi chiaramente però in una situazione del genere non potevo rifiutare, un po' come dire, ho detto ok. E quindi alla fine, diciamo, per tutti gli anni, dal 2012 fino al 2017, io ho anche ricoperto questo ruolo in una scuola giovane, dove però ho avuto anche questa volta la fortuna di avere su delle cose carta bianca, su altre cose è molto interessante vedere poi che quando tu ricopri dei ruoli di questo tipo c'è sempre tutto un delicato, diciamo, gioco di equilibri che costa tantissima fatica, soprattutto psicologica, ma è anche, diciamo, un momento di grandissima esperienza e crescita personale. E soprattutto un altro fatto per me molto bello è stato quello di come si fa a fare gli interessi di un'istituzione più grande, non i tuoi, e quindi capire come tu sei solamente un medium attraverso il quale passano alcune cose. Questa è stata una cosa che io devo all'Albania e sono molto contento per questo. E qui ho messo questa foto che ho trovato mentre preparavo la mia presentazione, 10 kg di meno, 10 anni di meno, non so. Questa persona qua, Elvan, era il mio vice dean, un altro prodotto della Sapienza, che si è dottorato a Sapienza qualche anno fa, e questa deliziosa ragazza oggi è il vice rettore dell'università. E con loro abbiamo lavorato, diciamo, su vari livelli, diciamo in accordo anche con le indicazioni del nostro rettore, però noi siamo state persone anche, come dire, che hanno lavorato sui curricula accademici. Io sono molto contento per esempio di essere riuscito ad inserire nel curricula della Polis non solo computational design, che era la cosa che volevo, ma per esempio un corso di analisi dell'architettura Italian Style, perché secondo me quell'esperienza lì serviva. Anzi, io credo che diciamo oggi una buona istituzione accademica è quella che coltiva una biodiversità negli approcci e nei corsi, quindi non c'è un approccio, ce ne sono 10, poi lo studente sceglie quello che diciamo ama di più oppure che gli somiglia, eccetera. E un'altra cosa che ho imparato tanto è stato anche come, sì, bottom up è vero, ma c'è anche top down. Il punto è che, come sempre, quando fai management, soprattutto in education, in un'istituzione privata dove gli studenti a fine semestre ti danno un voto e ti scrivono dalle cose più belle a quelle più brutte, è molto importante, diciamo, far coesistere questi due livelli. E qui poi c'è una serie di slide che preparai l'anno scorso per una conferenza di rettori, come alla fine l'idea appunto è che le tre facoltà, questa era la facoltà che dirigevo, diciamo, la facoltà di architettura, questa era planning e questo era il nostro istituto di ricerca, potevano sviluppare con i vari dipartimenti e con gli studenti una situazione di totale reciprocità, ideale, questo è un diagramma ideale, però è chiaro che diciamo, vuole dire proprio questo. Un'altra cosa importante che ho fatto è la fondazione dell'Innovation Factory, cioè questa unit che è appunto dedicata al problema dell'innovazione in Albania, in un contesto che non è cristallizzato, anche se adesso lo sta diventando sempre di più. Quindi l'innovazione in un contesto che non è cristallizzato e che non ha uno sviluppo urbano come quello del mondo occidentale, dove mancano tutta una serie di cose, secondo me ha un potenziale stratosferico. E quindi, diciamo, abbiamo creato questa unit che era anche uno spazio fisico, l'abbiamo progettata, disegnata e costruita. E qui vi faccio vedere il DOM, l'abbiamo messo nella unit, c'è anche un motivo per questo. Qui ci sono alcuni momenti della costruzione, come vedete anche in questo caso è stato utile perché avevamo pensato di rivestire tutta la box, il nostro lettore ci aveva chiesto che questa box fosse trasparente in modo tale che tutti potevano vedere cosa succedeva e quindi loro quando abbiamo messo questa plastica trasparente, questo PVC, questi operai hanno usato di nuovo il DOM per tirarla tutta, insomma. Poi qui diciamo il progetto è molto semplice, però abbiamo disegnato tutti gli incastri, tutti i nodi, abbiamo fatto anche una serie di verifiche, eccetera. Qua ci sono alcuni statements che abbiamo utilizzato quando abbiamo cominciato poi a usare questa unit, quando applicavamo per i progetti europei, la scuola ha fatto tantissimi progetti europei, e questo è invece, diciamo, tutto il background di planning della unit che hanno scritto, è una sorta di manifesto per l'Albania, scritto dal rettore Besnik Aliaj, dal professor Damo, Eranda Janku e forse qualcun altro di cui non mi ricordo il nome. Quindi, diciamo, qual era l'idea? L'idea era anche lavorare sui progetti di architettura, però con una forte, diciamo, con un forte dialogo con quelli di planning. Ed era quasi paradossale perché noi pensavamo di essere i visionari, mentre quelli di planning a certi livelli erano molto più visionari di noi, certo. Quindi loro avevano, diciamo, fatto, questo è come un piano a scala nazionale che se lo dici in Italia fa ridere, suona, sì, però diciamo in una nazione molto piccola come l'Albania ha un grandissimo significato. Eccetera. E queste l'anno successivo, quindi, i corsi di computational design sono stati tutti, diciamo, abbiamo fatto un focus sul DOM perché il DOM è una sfera e quindi è una piattaforma che può essere utilizzata anche per fare dei test su come determinate component, diciamo, reagiscono con i fattori ambientali. E quindi qui ci sono alcuni tentativi di alcuni studenti di usare strumenti algoritmici e computazionali per fare tutta una serie di prototipi. Di nuovo, tutte queste cose erano fatte a mano perché all'epoca neanche avevamo una 3D printer e prima di convincere i capi della scuola a darci dei soldi per comprare delle attrezzature, io dovevo dimostrare che questa roba aveva un senso, che gli studenti erano molto contenti di lavorare in questa direzione, eccetera, eccetera. E quindi lavoravamo sul digitale, sul computazionale e poi facevamo prototipi molto meccanici come questi, però li facevamo, insomma, non era proprio... E questa foto poi, tutta questa storia torna di nuovo con la biosfera, qui è nel 2012, questo è il professor Saggio, ovviamente lo riconoscete, e qui c'è John Allen che siamo riusciti ad invitare, e questo è un bel momento perché lui visita l'Innovation Factory e visita anche il DOM, e mi sembrava molto carino mettere questa foto. Come sapete, la Polis ha anche un programma di dottorato che è stato aperto ai miei con Ferrara, non con Roma, e quindi ho anche seguito alcune tesi di dottorato e qui ne abbiamo una. Questa è una tesi molto bella che io, diciamo, ho seguito come supervisor insieme a un'altra persona da Ferrara, il professor Davoli, che forse conoscete, ed è tutta sul Bektashi, sull'architettura del Bektashi, che è questa religione molto particolare in Albania, e quindi ci è capitato anche di interagire con questo personaggio che è il Babai, si chiama, che è il capo appunto di questa chiesa, che è una sorta di setta eretica dell'Islam, è una sorta di Islam liberale, quindi molto interessante.
È la tesi di Tamir o di...
No, ed è la tesi di Johanna Diamanti, questa ragazza qui. La metto giusto per darvi anche il gusto di tutto quello che succedeva insieme a tutte queste cose. Nel momento in cui abbiamo aperto il PhD, chiaramente è nato tutto un problema di capire come l'innovazione e la sperimentazione potevano essere collegate al dottorato di ricerca, scusate, non so perché fanno così, e quindi qui vi faccio vedere di nuovo questa slide, perché quando mi chiamavano a fare delle presentazioni io usavo sempre questi diagrammi per capire come tutto il problema in un'istituzione piccola era quello di creare delle sinergie piuttosto che creare dei compartimenti stagni dove c'erano dei piccoli re. In sostanza questa era l'idea, e quindi diciamo era molto forte sempre, almeno a livello ideale, la volontà di combinare tutte le componenti dell'università l'una con l'altra. A un certo punto io riesco a pubblicare nella collana diretta da Saggio il libro su François Roche, su cui avevo lavorato tanto durante il dottorato. Per me questo è stato un momento bellissimo, per 10.000 motivi. Primo, perché io apprezzo tantissimo François, il libro esiste sia in inglese che in italiano, credo François sia ancora uno dei pochi architetti che ha capito tutti i problemi epistemologici del computational design, una persona che ancora sta 10 anni avanti, e parlo anche di quello che si fa alla Bartlett piuttosto che alla AA, eccetera. Secondo, perché fare questo libro è stata anche una sfida con François, perché lui ha voluto leggere tutto il libro prima di dare il permesso, c'è stato tutto, diciamo, un processo quasi di peer review, non era, era quasi simile a quello, e quindi diciamo l'aver portato a termine anche questo libro mentre ero a Tirana aveva anche un significato bello, perché io in fondo scrivevo su tutta una serie di cose che a me interessavano, da uno dei posti meno improbabili su cui scrivere su quella roba lì. E questo però è molto bello, perché io penso, proprio perché ero in Albania, potevo avere una distanza critica rispetto a tutto quello che accadeva in quegli anni nel computational design. Ok, questo è un altro articolo su François. Nel frattempo, dopo il libro, eccetera, questi corsi cominciavano a essere sempre più ecology e computation. Per esempio, questo è un progetto che mi piace citare, PUP, che significa cacca in realtà, è un progetto che mi piace citare perché lavora con tutto un sistema, diciamo, di riciclo degli escrementi come materiali da costruzione, che quindi lavora in un ambito rurale, diciamo, albanese. E in questo progetto tutta l'idea è di creare una ecologia fra attività umane e attività di esseri artificiali, non solo per preservare il paesaggio, perché c'è tutto un problema degli escrementi, eccetera, eccetera, che non vi racconto, ma anche, diciamo, poi per creare tutta una serie di storage che chiaramente sono ispirati ai vecchi bunker albanesi. Questa studentessa si chiama Patrice Salaku. Fra le varie cose, siccome alla Polis avevamo 2000 cose da fare sempre, nel 2016 ho curato la Tirana Architecture Week, che è questa biennale di architettura che è stata creata dalla Polis e che si fa ogni 2 anni. Quest'anno sarà curata dagli altri colleghi italiani che sono là, Loris Rossi e Laura Pedata. E quell'anno sinceramente non avevamo una lira, cioè non c'erano soldi per fare sta TAV, quindi il titolo che io ho dato, Architecture That Matters, che era un titolo quasi ironico per dire l'architettura conta proprio, infatti non abbiamo una lira per creare questa TAV, però anche in questo caso è stata una grande, diciamo, lezione di vita, perché io, diciamo, in tutto quel periodo ho letteralmente bussato alle porte di ambasciate, istituti di cultura, fra cui l'Istituto di Cultura Italiano, eccetera, per avere dei fondi, e poi alla fine siamo riusciti ad avere qualcosa come 20.000 euro con cui abbiamo pagato una marea di cose, e siamo riusciti a far venire, diciamo, parecchie persone. Era anche una DAV molto ironica, nel senso che giocava con tutte le architetture iconiche di Tirana, che hanno una storia molto quasi scioccante per certi versi. Ogni tanto si parla di demolire la piramide del dittatore, che invece è un pezzo di architettura molto interessante, mi auguro che non venga demolita. E naturalmente, come tutte le nostre DAV e come tutte le manifestazioni che facevamo in Albania, c'era sempre questo grande senso di coinvolgimento. Avevamo anche dei fondi dal governo albanese, tipo 1.000 euro, siamo riusciti a strappargli, e quindi abbiamo fatto anche un piccolo concorso che, con mio grandissimo piacere, ha vinto il ragazzo del Camerun, che si è portato a casa 1.000 euro, e quindi siamo contenti. E una cosa molto bella è stata anche avere la performance della Fondazione Albini, pagata dall'Istituto Italiano di Cultura, Il Coraggio del Proprio Tempo, una performance che lavora su tutti gli architetti, diciamo, della modernità italiana, e quindi durante la DAV abbiamo trasformato uno dei nostri auditorium in un piccolo teatro, col piano, perché a Polis avevamo pure un piano, non ci lavoro più, e questo è stato anche un fatto molto bello. Cercavo un movie di questa serata, ma non sono riuscito a trovarlo, e nello stesso anno accade questa cosa molto interessante, ma anche molto, come diciamo, un'altra sfida, nel senso che per puro caso ci hanno chiesto dalla Triennale di Milano di mandare un concept per partecipare alla Triennale, quella la 21esima, Design After Design. Durante Natale io scrivo questo concept, proprio durante Natale glielo mando, pensando, vabbè, ci proviamo, eccetera. E invece dopo, un mese dopo, arriva proprio il direttore della Triennale in persona e quindi e ci dice che voleva avere la nostra partecipazione, e quindi per la prima volta nella sua storia noi come Polis portiamo l'Albania in Triennale, che per loro è stato, diciamo, un momento estremamente importante. Quindi insieme al rettore io ho curato questo padiglione, che è un padiglione molto semplice, niente di che, però secondo me, diciamo, il valore simbolico enorme che ha questa cosa è più di 100 padiglioni di livello. Siamo partiti con questa immagine, questa è questo pezzo di terra che sta di fronte alla Polis, che rappresenta molto bene questa condizione, diciamo, sospesa tra ruralità e sviluppo e desiderio di sviluppo urbano e desiderio di emancipazione, e quindi anche nel padiglione, questo ci torno un attimo dopo, abbiamo usato, diciamo, la stessa cosa, cioè abbiamo mandato 4 schermi avendo questa gigantografia, e ogni schermo, diciamo, raccontava, diciamo, quello che noi facevamo rispetto a questi problemi albanesi. Cioè ogni pillar era una dicotomia, quindi tutto il problema dell'integrazione e dell'informalità, e quindi quello che Coplan, che come vi ho detto prima era la radice della Polis, faceva, tutto il problema della criminalità e quindi tutto, diciamo, il livello educativo, la ricerca, l'ipocrisia e quindi l'innovazione. Qui abbiamo proprio, secondo me, trovato una bella dicotomia. Innovazione va molto con ipocrisia, e quindi su questo poi abbiamo costruito questo padiglione. Anche qui è stata una sfida, perché quando si va in Triennale si paga un affitto, e quindi siamo riusciti a non pagare l'affitto. Quando è arrivato questo poster, io ero lì perché curavo, ero l'unico italiano, cioè io ero l'italiano che curava il padiglione albanese, perché colleghi albanesi se ne erano andati, infatti mi ero anche un pochino arrabbiato, diciamo così. Si era successa questa strana cosa che io ero rimasto a Milano per 6 giorni a curare sto padiglione, che ho detto, ma che sto a fare qua? E a un certo punto arriva questa gigantografia e mi dicono 1.600 euro, e quindi anche lì ho dovuto fare tutta una cosa, non so ancora come ci sono riuscito, però ce l'hanno dato for free. Questo ve lo dico perché voi state facendo il dottorato, finirete a breve, perché mai dire mai, e non si può mai dire, c'è sempre un modo per fare le cose, nonostante, insomma, spesso vi viene detto, ah no, e tutto il mondo va a rotoli, eccetera. In realtà esistono spazi di grande vitalità, di grande crescita e di grande accelerazione, e qui penso che questo padiglione sia venuto molto bene. Poi abbiamo chiesto ad un artista albanese, che si incendio, che insegna a Polis, di fare un'installazione, e lui ha pensato a questi blocchetti trasparenti che ricordano, diciamo, tutte queste costruzioni nate sul niente, dove ci sono alcune frasi in inglese e in italiano, perché poi tutti i testi della Triennale erano in inglese e in italiano. E lo stesso anno, e qui ringrazio ancora Saggio e anche il professor Carpenzano, che non c'è, ma glielo direte voi, sono riuscito anche a pubblicare un altro pezzo, che è, questa diciamo, è un estratto della mia tesi di dottorato. Prima qualcuno diceva che la tesi di dottorato, che la dissertazione è rozza, è più interessante. Io sono perfettamente d'accordo, perché lo sforzo di questo libro è stato quello di creare un format più accessibile, però come spesso accade ci sono dei livelli di informazione che vengono persi, e vengono persi perché ovviamente è. Come vedete, diciamo, questa è la mia ricerca, l'embodiment in architettura in un frame computazionale. Per me la ricerca ha un grandissimo valore, io continuo a farla chiaramente, ho continuato a farla anche in Albania, perché poi tutti questi libri sono nati lì mentre ero lì. E naturalmente fare ricerca significa anche lavorare, diciamo, molto dal punto di vista progettuale, quindi nelle tesi di laurea, quando mi capitava, io cercavo di lavorare sempre utilizzando strumenti computazionali accoppiati con tutti i problemi ecologici. Questa è una tesi sul flooding nell'area di Scutari, che affronta il problema creando questo laboratorio ecologico di monitoraggio, che poi si muove quando arriva il flooding, eccetera, dove però, per esempio, l'algoritmo Voronoi, che oggi lo trovate in tutte le salse, che è una cosa così triste, perché vedete questi edifici classici e poi c'è il make-up parametrico, qui invece viene usato per colonizzare l'acqua, perché poi nella realtà questo algoritmo, diciamo, è proprio uno dei modi con i quali la natura crea dei pattern dal punto di vista spaziale. Ed erano tesi queste molto nuove anche in Albania, adesso vado avanti. Questa è un'altra tesi fatta invece a Corcia, nel sud. L'Albania è piena, diciamo, di insediamenti industriali abbandonati, e in questa tesi invece tutta l'idea era di far vivere questa fabbrica di vetro lavorando con dei processi in real time di produzione del vetro, di estrusione, in cui una buona parte dell'architettura diventava la conseguenza, del processo produttivo, naturalmente possibile grazie a tutto un sistema robotico che non è che faceva una costruzione top down, faceva parte in real time proprio della forma del progetto architettonico. Naturalmente questo è un progetto chiaramente ispirato al famoso progetto del Frac Center di François, è chiaro che viene da lì e che tenta di immaginare ancora di portare avanti quel tipo di strada. Questa è un'altra tesi invece di un ragazzo abbastanza problematico, devo dire, che ha fatto questo lavoro su questo centro, diciamo, per arti, workshop, eccetera, nelle montagne di Italia. Qui invece tutto il problema computazionale era, diciamo, utilizzato per creare questi involucri, che come vedete sono tutti folding, che lui poi ha fatto, non solo ha calcolato, ma se li ha realizzati tutti a mano. Questa è quasi l'idea di un centro, quasi una colonia per artisti che hanno bisogno di vivere, diciamo, immersi nella natura, diciamo un progetto che ha delle componenti quasi hippie, ma lui è così, e secondo me è un bellissimo progetto questo, sì. Un grande lavoro durato più di un anno, eccetera, con questo modello finale, eccetera. E questa invece sempre, ma ve li faccio vedere giusto per capire che succede, è una libreria subacquea che affronta poi filosoficamente tutto il tema fra digitale e analogico, e anche qui c'è tutto, diciamo, l'idea di lavorare con degli organismi architettonici che entrano in tandem con i processi naturali. E questa anche è un'altra tesi molto bella che abbiamo mandato anche a Riba, non ha preso neanche un premio, però avercelo mandato, primo studente albanese, credo sia una grande cosa, che lavora sul lago di Pascuciani. In Albania i laghi sono dei laghi che hanno un'origine artificiali, creati come dei reservoir durante il comunismo, e che poi dopo 50 anni hanno dato luogo a delle ecologie. Molto interessante vedere come da un'origine antropica in realtà la natura ha una forza enorme. E quindi però questo lago, come vedete, è completamente circondato dallo sprawl informale, quindi questa tesi cerca di avere un approccio quasi classico, cioè nel dire l'architettura è una barriera, un segno che pone un limite, come si diceva una volta, la forma urbis è fatta dall'architettura, però lavorando, diciamo, con quello che abbiamo chiamato barriera osmotica. Che cos'è questa barriera osmotica? In realtà è tutto un sistema di, è una morfologia a spugna creata da un algoritmo genetico, insomma, vabbè, dove, diciamo, la spugna serve a creare un'architettura a doppia faccia che ospita sia attività umane, quindi biomuseo, eccetera, insomma, potete facilmente immaginare, ma che ospita anche tutta l'ecologia locale. Sì, e per questo motivo, diciamo, questo ragazzo ha fatto tutto uno studio su come anche l'architettura poteva essere quasi una driving force per rinforzare invece tutta la vita animale e vegetale in situ, insomma, facendo un lavoro anche, secondo me, di grande livello dal punto di vista paesaggistico, come vedete. Poi si è studiato tutto, diciamo, tutti i sistemi stagionali, cosa succedeva in sezione, come si poteva utilizzare l'acqua per rinverdire tutta la superficie, senza però appiccicare questa superficie verde. E infine, questa è un'altra tesi a cui sono affezionato, ma vi faccio vedere solo alcune slide, perché questa lavora sulla Sarat, forse ne avete sentito parlare, che è questo posto, adesso è stato chiuso, dove hanno praticamente, dove in Albania si coltivava la droga, e quando c'è stata la chiusura di Lazarat c'è stato come un far west, mi hanno raccontato, c'è stato quasi uno scontro di bande armate, cecchini e roba del genere. E tutta questa tesi lavora invece sull'idea di trasformare le coltivazioni, diciamo, di erba, di droga, in coltivazioni di erbe medicinali, diciamo. Quindi lavora su tutta questa idea di involucri leggeri che non disturbano il paesaggio, eccetera eccetera. Anche qua, durante le tesi, abbiamo fatto un'altra installazione che Saggio chiamò La Veletta quando ci venne a trovare, il nome è suo, e anche questa è molto interessante, perché questa è tipo 11 metri lunga, era tutta un'idea di rivisitare il concetto di pergola, e come al solito, questa è la definizione di Grasshopper, come vedete si apre alla fine, si apre perché chiaramente da computazionale deve diventare analogico, perché non avevamo cuca, robot o roba del genere, e quindi tutta questa roba qua, questa è una bella verifica strutturale fatta con un altro plugin di Grasshopper, caramba, tutta questa roba qua è stata fabbricata a mano, cioè noi abbiamo fatto tutti gli esecutivi per 116 nodi, ogni nodo in media ha 6 connessioni con 6 angoli diversi, una roba, un incubo da pazzi, però ecco qua, qua ci sono i disegni, e chiaramente tutti questi nodi erano pieni di problemi, perché questo poverino che ce li ha fatti a mano ha preso i soldi e dopodiché si è un po' stufato, quindi noi avevamo, questo sono io per gli studenti, per incastrare queste cose, non vi dico, è stato molto bello e divertente, anche se molto duro tutto il processo, ecco quello che succedeva. Poi abbiamo scoperto che aveva fatto la cresta sui soldi, come si dice a Roma, quindi invece di darci diciamo un metallo puro, quindi siamo tornati, lui ci ha rifatto i nodi e poi alla fine siamo riusciti a finirla, e oggi questa installazione esiste all'università, e abbiamo creato queste fondazioni vaso, chiamiamole così, e messo dei rampicanti. Io adesso non sto più lì da mesi, ma mi auguro che le cose vadano avanti. Vado, o quasi, penso di essere arrivato, ho ancora un po' di tempo, vero, no?
E in 10 minuti, diciamo.
10 minuti,
più okay. O meno, no? Più 10
okay.
Minuti.
L'anno scorso avevo una classe di studenti molto talentuosi, e quindi mi ero stancato di lavorare in Albania, sull'Albania, sulla città albanese, perché gira e rigira, se non si muove un po' la politica, noi possiamo dire fino a un certo punto, come architetti, quindi diciamo, ho fatto un corso lavorando su tutto il problema della computazione alle origini, dimostrando come la computazione ha sempre fatto parte dell'architettura, anche da un punto di vista filosofico. Qua cito un bellissimo pezzo scritto da Saggio, non per adulazione, perché è un bellissimo pezzo sullo strumento, credo anche ancora molto originale, in cui, diciamo, tutta l'idea di questo corso era quella di lavorare su uno dei pezzi più brutti di Roma, come dice l'architetto Cellini, per fare un'estensione, diciamo, immaginare anche in maniera molto speculativa un'estensione del mausoleo di Augusto. Questo però aveva anche un altro obiettivo, l'obiettivo era quello di chiedere agli studenti di non utilizzare Grasshopper, per capirci, per fare la facciata, ma di utilizzare Grasshopper per progettare tutto lo spazio, diciamo, di questo edificio, con un grande constraint: doveva essere diciamo, un edificio cilindrico, circolare. C'è una bellissima lezione quando Francesco Cellini racconta tutta la grande ricerca storica che il suo team ha fatto per fare il famoso progetto. Il video è su YouTube, è bellissimo, una ricerca di grandissimo valore, in cui parla appunto della storia di questo monumento come una storia di shock, frasi molto suggestive. E qui per esempio c'è uno studente, questo è uno studente con delle manie molto classiche, amava Cannes, e quindi lui ha realizzato questa prigione, questa iperprigione, una prigione del XXI secolo, tutta su grassoppa, cioè queste piante molto gerarchiche, molto panottiche, eccetera, 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 sono state tutte letteralmente generate in maniera
parametrica. Quindi sono parametriche.
Quindi sono parametriche, compresa questa sezione, ed è, secondo me, un progetto questo di grande interesse, sebbene sia speculativo, volutamente fuori scala, eccetera. Questo è un altro ragazzo che ha lavorato invece con l'idea di questo archivio, ufficio postale sull'Augusteo, andando sia sotto che sopra, e anche in questo caso le piante, le sezioni sono state tutte ottenute parametricamente, cioè non è che ha fatto l'involucro e poi su AutoCAD ha fatto la sezioncina. Questo anche, diciamo, è anche un progetto che è stato pubblicato, non mi ricordo dove, in America, perché è piaciuto a qualcuno, e quindi viene fuori questo edificio con questa pelle mobile, e questi che vedete sono i droni. Questo invece è molto più speculativo, usa il noto modello di Swan Behavior, ed è un cimitero per credenti nella reincarnazione. Vabbè, sono studenti, quindi è giusto che lavorino anche su questo, però credo che questa esperienza didattica abbia avuto molto valore per loro, e perché poi hanno lavorato in una situazione di densità come Roma, molto problematica e interessante. Questo è un concorso che abbiamo fatto poi qualche anno fa, ogni tanto, come vi dicevo, quando ci riuscivo facevo anche delle cose professionali. C'era questo concorso per questo fiume, mi sono pure dimenticato il nome, Osuni Island, e con questo team di paesaggisti olandesi, diciamo, tutta l'idea è stata quella di creare queste isole in modo tale da, diciamo, utilizzando delle simulazioni di idrodinamica, di capire come con la creazione di questi elementi, nel momento di piena, diciamo, l'acqua poteva, invece che trasbordare, poteva essere incanalata in altre situazioni. Naturalmente lavorare su queste isole significava anche fare al solito tutta una ricognizione di tipo paesaggistica. Questa è Berat, che è una città bellissima e ancora non rovinata nel sud dell'Albania. A un certo punto, dopo 6 anni, chiaramente io ero stanco, perché ero contento, nessuno mi ha detto vattene, però credo che, e potevo continuare ancora a stare lì, anche a essere preside, però questa è una cosa che ho capito dopo. Secondo me bisogna sempre lasciare le cose a un certo punto, soprattutto lasciarle quando sei in un momento buono, non lasciarle quando vanno male, è facile, grazie. E quindi avevo anche bisogno di altre sfide, perché la scuola mi aveva dato tantissimo, io avevo dato anche tanto alla scuola e volevo anche confrontarmi con altre situazioni. E questo vi capiterà a voi molto presto, e tranquilli, si fa, si mette, ci si mette, e insomma, e uno lo fa. E quindi io ho cominciato a fare concorsi con altre scuole, ero interessato al mondo anglosassone, volevo misurarmi con quello, e fra le varie scuole quest'anno, devo dire, ho fatto 5 application, sono andate tutte bene. Questa scuola qui di Portsmouth mi ha chiesto anche, soprattutto quelle inglesi, vi chiederanno una lecture su un argomento che decidono loro, non è che fate la lecture come ho fatto oggi, che prendo e decido io. Quindi nel mio caso mi avevano dato un titolo, e vi danno anche un tempo molto, diciamo, preciso. Il mio titolo era su tutto il problema dell'engagement degli studenti in una scuola di architettura. E quindi io mi sono fatto tutto questo diagramma, che poi ho presentato lì, che era il mio modo, che era quello che avevo capito. Come vedete, qui c'è la parte centrale in due, la parte razionale e poi la parte emotiva, perché, come si è capito, per me, diciamo, nell'insegnamento di architettura, diciamo, tutto il livello emotivo è fondamentale, altrimenti non si promuove nessuna affezione verso il progetto, non si promuove nessun livello, diciamo, di amore per quello che si fa, eccetera. E quindi ho cominciato a Portsmouth, e a Portsmouth io insegno al 3° anno, al 4° anno, poi collaboro con dei moduli di tecnologia. Questa è la città, quest'anno con un collega italiano stiamo lavorando su questo margine est, non è orientata questo è il nord, come vedete. Poi stiamo creando anche con un altro collega italiano, Alessandro, questo Media Hub, perché tutta l'idea della scuola è quella di sviluppare molto la ricerca su computazione, ecologia e sostenibilità, è una cosa a cui loro sono molto interessati, e nel bachelor poi funziona completamente, in modo completamente diverso sia da qua che dall'Albania. Qui per esempio quest'anno ho avuto questo studente, noi abbiamo fatto questa unit che si chiama 301, che sarebbe una sorta di urban design. Questo studente sta lavorando ancora sul flooding, chiaramente il cambiamento climatico è una realtà, tutti lo sentono, quindi gli studenti per primi ti dicono: io voglio lavorare sul flooding, e in questo caso questa è, diciamo, è un progetto molto spinto, diciamo, lavora sull'idea di trasformare la CO2 in concrete, che è una, in cemento, che è una tecnologia molto sperimentale, e quindi, e poi, diciamo, facendo tutto un lavoro anche qui algoritmico, però utilizzando degli algoritmi che si chiamano swarm behavior, cioè come dire, meno deterministici, quindi, diciamo, quando tu usi questi algoritmi, le componenti che metti in moto si aggregano secondo degli schemi non determinati a monte, gli schemi emergono dalle condizioni iniziali e da tutta una serie di constraint che tu metti, e quindi, diciamo, questo ragazzo indiano, ma molto talentato, tra l'altro non aveva mai aperto Grasshopper in vita sua, abbiamo sviluppato poi insieme tutta questa idea di sviluppo di questa morfologia come ossatura per una futura isola che poi diventerà un insediamento urbano. E adesso nel secondo teaching block lavoriamo su tutti questi sistemi porosi con delle architetture gonfiabili per capire, perché il secondo teaching block è su housing, chiaramente lui fa un housing, ma fa un housing con una grossa spinta innovativa. E io vi ringrazio tanto, spero di
essere. Apriamo l'orizzonte, anche se tu ce ne hai dati tanti di orizzonti.
Quanta aria ci ha dato questo ragazzo,
Vogliamo anche aprire un attimo poco la finestra? Poco? Allora, ci sono delle domande pronte, poi apriamo un po' di dibattito. Allora, prego, Germano, cominciate.
Allora, io avevo una domanda iniziale quando si parlava del progetto delle
nuove
tecnologie. Era un'unità che da quel punto ha affrontato anche diversi, un concorso, quindi era un'unità all'interno del Dipartimento dell'Università che affrontava il tema del progetto tramite il concorso. Quindi capire qual era il ruolo.
Okay.
E poi andiamo un po' anche sugli ultimi lavori, e sull'ultimo in particolare, di questi algoritmi non determinanti, che introducevano questa variabile, sono gli stessi che introduce Roche in alcuni dei suoi lavori per appunto dare quella variabile, l'introduzione del caos all'interno dei suoi lavori.
Prego.
Innanzitutto grazie per essere stato interessante, le domande avevamo provato, non so se da anche qualcosa, però adesso è la direzione nostra. Cerchiamo di capire cosa fare. Forse più che domande, no? Una prima cosa, due considerazioni. E una prima cosa che mi ha colpito è la prima esperienza di lavorare, l'esperienza professionale della base lunare. E mi ha colpita perché nel corso degli studi ho implementato il corso del professor Casucci, che ha scritto questo testo, imparare dalla luna, in cui i nodi quanti questa dialetti, per poter trovare una nuova sintesi, c'è bisogno di avere un punto di partenza e la sua migrazione, no? Quindi vorrei abbassare qua la sua considerazione che hanno fatto con Roberto, cioè il rapporto che c'è tra diciamo, tra un'architettura in senso più tradizionale, quella è l'architettura degli antichi e l'architettura dei moderni innovatori che trovano nell'information technology, nell'era digitale, non un nuovo modo di nominare l'informazione, ma il luogo per una valigia digitale che viene progetto. Che penso sia un po' quello che succede, cioè non soltanto l'area, ma mi ricordo le parole che sono decisamente, però insomma una forma interna, ma anche pensare sicuramente una valigia del processo sensitivo. Però mi sembra che comunque il lavoro condotto anche alla policy ci sia tanto un elemento di ritorno un po' all'origine e di confronto tra l'esperienza innovatrice e l'istante più reazionale, tradizionalista, no? E ci chiedevamo un po' come cambia questa maniera di confrontarsi a livello nazionale con scala italiana e invece a livello internazionale, come è possibile eventualmente trovare una sintesi che mette in dialogo questi due tipi di approcci proprio in termini elettrici.
Bene. Matteo?
Posso fare due domande? Intanto grazie, non so, il tuo lavoro, ho detto qualcosa di questo, sono un quanto. Proprio in questo senso, due domande di metodo, che mi interessano moltissimo il metodo. La prima riguarda il metodo di insegnamento, cioè riguardo specialmente gli ultimi lavori che mi stiamo muovendo a poco. L'idea di muoversi su agent face modeling, immagino che sia, no? Quando parli di suono, quindi su questa, come la chiama Grevin, controllata indeterminatezza. Qual è la soglia? Come la stabilisci tu come insegnante e come riesci a trasmetterla allo studente? Quindi come segni il limite tra determinatezza e invece questa mancanza di controllo che inevitabilmente devi concedere, no? L'altro punto che secondo me che mi piacerebbe insomma capire meglio è come reagiscono gli studenti quando a un certo punto tu mi parlerai, immagino, che so, degli anni 20 di Bernacchi, che in quel mondo che probabilmente loro non conoscono, almeno, qual è la loro reazione? Sono subito empati, sono subito dentro al problema o se invece ci sono delle resistenze?
Posso rispondere?
No. Devi aspettare, professor Masiani.
Prego.
Hai fatto bene. Facciamo vostro, professore. Allora, sì, no, rispondi tutto alla fine, che è fondamentale per il fatto. Prego, Valerio.
Intanto, questo
come
grazie, Valerio, a Matteo. Io dico una delle cose più interessanti è stato anche il modo in cui si è spiegato come hai strutturato il tuo metodo di ricerca e didattica una volta uscito dal dottorato con le mani poi direttamente in fase, quella che è la didattica a giovani studenti. Quello che ti chiedo oggi, dopo che hai formato quasi una generazione di architetti in Albania e sei fuori oggi, vedendo poi gli effetti che la generazione che tu hai contribuito a formare portando l'innovazione a forti, cosa pensi di poter introdurre di nuovo e cosa magari pensi di poter modificare rispetto a quello che è stato il percorso in Albania anche poi alla luce dei risultati degli studenti fuori dall'università, una volta che si sono confrontati col mondo del lavoro, la ricerca, che feedback hai avuto del tuo metodo dagli studenti nel posto, che oggi puoi analizzare con il distacco, stando lontano dalla dimensione albanese.
Angelini?
Io avrei una domanda.
Sì, no, stava Angelina la parola.
Sì, allora io non so quanto la mia sia una domanda, però è un'osservazione, poi tra l'altro ho sentito anche piuttosto vicino rispetto anche al lavoro che ho fatto io nel dottorato. Penso che Antonino abbia toccato un nodo cruciale proprio nel nella didattica, come mettere insieme la parte emotiva e quindi l'approccio emotivo al progetto, per cui in tutti i miei anni di università non si poteva mai parlare di approccio emotivo. Io ogni volta che ponevo la questione era sempre un po' un tabù all'interno dell'università, quando invece penso che sia fondamentale, cruciale e strutturale, sia come persone e poi come architetti. E penso che appunto con l'information technology, le nuove tecnologie, penso che proprio il legame tra queste due cose siano proprio le scienze cognitive, e credo che appunto proprio la grandezza del lavoro che sta facendo Antonino è proprio quella di cercare di integrare insieme queste cose, creando un approccio e un metodo di lavoro.
Bene.
E credo che questo debba essere un qualcosa che, per cui anche il
questo nostro... è un punto. Adesso faccio anche un bel intervento, poi c'è Massaro e poi se non ci sono altri tu concludi. Ieri c'è stata un'altra conferenza e l'inizio della conferenza è stata proprio sulla città emotiva. Ti sei impreparata, però ti aggiorno. La conferenza è stata estremamente interessante perché un altro architetto che si muove, un architetto operante, non un docente come nel caso di Antonino, che si muove proprio nella sfera tra information technology, interattività, arte, architettura vera e propria, lui ci ha fatto vedere dei concorsi che sta facendo, e soprattutto, e questa è stata la cosa più strabiliante dell'insieme della conferenza, processo educativo. Lui è il direttore di una scuola per bambini di architettura. Quindi il problema fondamentale è che alla base, anche uno dei filoni fondamentali della rivoluzione informatica dell'architettura, è esattamente questo ribaltamento. Alla base della collana c'è proprio l'idea che si tocca l'information technology non attraverso una via pratica, istruttiva, ma attraverso una via concettuale, teorica, e per cui il momento dell'arte fin dall'inizio è stato un momento assolutamente fondamentale. Uno dei primi libri che noi abbiamo fatto si chiamava Digital Stories e quindi è costruito dentro l'approccio che arriva fino ad Antonino, questa idea, che è un'idea fondamentale, proprio strutturante, che l'information technology è una grande apertura anche di nuove sensibilità, no? Di nuove potenzialità, in cui il rientro in campo del soggetto, soggetto in quanto soggetto agente a tutti i livelli, è una chiave molto, molto importante, anzi è proprio uno dei pilastri attraverso cui tutto questo si muove. Ecco perché il corpo ha una, anche se qui all'interno di questa lecture questo non è emerso, è stato, come dire, centrato molto da Selenia questo aspetto, no? Ma è molto legato, eccetera. Quindi, come dire, tutto torna da un certo punto di vista, tutto torna, e anche rispetto ad alcune cose dette ieri, no? Per chi è stato presente ieri sa quanto le due cose formano una visione stereoscopica, no? della cosa. Allora io darei la domanda ancora di Saverio e poi tu chiudi e poi entriamo nella seconda parte, arrivando il prorettore, c'è la Marra, facciamo la parte finale della. Tu vuoi fare una domanda? Volentieri. Allora facciamo. Fai tu e poi tu.
Come sì. Sei confrontato con il disegno, il progetto del primo corso che ti hanno affidato in Albania? Quando hai dovuto, diciamo, gestire dalla A alla Z il corso.
Il primo corso. Prego.
Siamo a 10 anni, quindi adesso trovo una
piccola. È vero.
Ma io pensavo che fosse albanese. Ma poi è qual è il problema? Quindi mi hai sconvolto la mia idea facebookiana dei personaggi, proprio questa idea dei personaggi, no? Ho parlato con uno che sono una persona del tuo paese, invece. Apprendo che sei italiano, hai un cognome che diciamo che non è stato utilizzato al
momento. Mai pensato.
I misteri di Facebook.
No, ma devo dire che condivido, ciò che mi ha detto Maria Paola, condivido moltissimo quello che hai detto, con questo tuo approccio molto diverso chiaramente poi dalla deformazione, però sicuramente sono molto attratto da queste presentazioni. Mi piacerebbe dirti due cose. La prima cosa riguarda l'approccio emotivo. Io non ero assente ieri, quindi non ho sentito. Però c'è un altro aspetto dell'emotività che io sto portando avanti. Come motivare gli studenti, soprattutto gli anni più secondo e quinto anno, l'università, però soprattutto il secondo anno, all'innamoramento di quello che fai l'architettura, ma quello che fai l'architettura, poi l'architettura. Sempre, è sempre architettura, però quello che fa. E secondo me un aspetto importante è quello di metterli sulla strada, no? Fare scendere l'architettura in città, fare scendere l'architettura sulla strada, l'operazione che avete fatto voi, mi sembra assolutamente coerente con questo aspetto, perché da alcuni anni porto avanti una presentazione che non è una cosa particolarmente complessa, però rispetto poi a dove si viene poi. Dove certe cose erano tabù, le emotività, di creazione, innovazione, dove parliamo. Un aspetto interessante è quello di mettere in contatto con la città, con le associazioni, con tutto quel mondo che noi siamo, che noi guardiamo con sospetto dalla sua ingegneria, cioè quello di avere questa città. E questo ha dato, ripeto, degli esiti eccezionali di un grande innamoramento di ciò che si fa. Ma anche di grande critica, cioè io ho i più critici del lavoro sono i miei studenti, che non solo però scrivono la città, ma molti sono durante. E quindi tutti hanno critica. Questa secondo me è una cosa molto, molto interessante. E loro sono, quando diciamo, non mi piace usare la parola partecipazione, ma partecipano con grandissima attenzione, sì, poi gli eventi che la città porta avanti, quindi poi noi siamo invitati, sabato siamo a raccontare il nostro lavoro attraverso i racconti. Quindi non è solo, secondo me, quello sicuramente che parte più, però secondo me ci sono altri aspetti della grafica delle modalità. La seconda cosa invece è la cultura della mia, mi interessa molto. Perché io faccio sempre due progetti, diciamo lunari, uno è per Marte, perché ci sono stati due grandi progetti che sono stati fatti, uno da Foster per l'intervento spaziale europeo e l'altro da invece dalla NASA. Ed è stato proprio il tema come costruire, non come non qua, come fare, cioè come progettare sul palma, ma come costruire. E quindi hanno portato avanti, avanti il tema della sperimentazione stampa 3D di robot. Il primo con l'italiano del 3D print, e poi il secondo invece gli altri che non ci sono. Cioè, il lavoro sulla NASA, io ho visto tutti, cioè, in realtà c'è forse un architetto che ha dato forma a qualcosa. E c'è un grande interesse, una grande attenzione a come costruire, no? Chi nebulizza l'acqua, chi usa delle cose che vengono portate lì da montare, stampare un altro materiale. Ora, sicuramente questo è quello che vi chiederei io, avete tutto ciò che abbiamo visto, cioè la forma di questi progetti, tra cui per esempio quello più interessante, tra quelli tutti interessanti, uno che mi ha preso molto il tema dell'arno, questo sì. Stampare. Ecco, come sono fatti? Perché la questione della materialità, no? Perché se c'è uno degli aspetti interessanti del digitale, che il digitale poi diventa materia per la stampa. Un po' approccio questo tema. Cioè, la questione della materialità, cioè il passare dal virtuale al materiale, è secondo me molto importante. Come ci siamo spostati? Questo è l'aspetto della deposta, della ponente, della materialità, è Europa che come sceglie dei materiali.
Bene. Prego, Antonino.
Allora, vado dal primo. Metropolis, sì. Allora, Metropolis è questa unit che c'è sin dalla fondazione di Polis ed è uno studio di architettura e planning. Tra l'altro adesso è diretto da una persona che si è laureata alla Sapienza, Enric Marti, che è anche un caro amico, e ha una storia molto lunga, diciamo, e si occupa... Io ogni tanto ho collaborato con loro, però molto più poi sulla vita accademica, quando però abbiamo fatto altre cose insieme, non ho mostrato un progetto molto bello su Berat, un altro. E la cosa bella è che questa unit, diciamo, da un lato produce progetti, dall'altro lato è anche, la usiamo come training per gli studenti del quinto anno che sono interessati alla vita professionale, e alcuni di loro ci rimangono anche per 2-3 anni, sono pagati regolarmente, assunti, insomma partono con uno stipendio basso, 400-500 euro, e arrivano anche a 1000 euro dopo 2-3 anni, parliamo di stipendi albanesi ovviamente, ma insomma in Italia ci sono studi che con la scusa del training non ti pagano per, non lo so, per... E questo è Metropolis, e comunque c'è anche il sito web, e se ti interessa, non lo so, ti posso dare anche i contatti. Va bene come risposta? Poi tutta la questione determinismo e indeterminismo, sì, quella secondo me è una delle parti più interessanti della ricerca di Roche, e ovviamente per me è interessante perché io ho studiato molto tutto il suo modo di lavorare sull'architettura, ma il grande problema però è ancora a monte, perché anche questa roba qui che sembra indeterministica in realtà è deterministica, perché gli algoritmi che lavorano in maniera computazionale sono deterministici anche quando simulano dei processi apparentemente indeterministici. Perché dico che François è un grande? Perché François è l'unico che ha lavorato e che sta lavorando, anche se lo fa in maniera estremamente, come dire, poco scolastica e poco didascalica, è l'unico che sta lavorando su tutto il problema dei tipi di informazione che vengono coinvolti nei processi, diciamo, generativi, come si suol dire, dell'architettura, in quelli interattivi. Per esempio, io sono stato ad una critic review a Vienna a giugno, c'era uno studente che aveva lavorato per tutto un problema di perturbazione del robot attraverso tutto un processo di panico che lo studente era indotto a provare sotto determinati stimoli, lo so che sembra fantascienza, e quindi con un sensore che misurava delle informazioni analogiche, tipo la... il sudore, il battito cardiaco, queste informazioni poi venivano rimesse dentro nel processo di feedback che perturbavano il robot. Quindi, e questa secondo me è la vera sfida oggi nel digitale, o nel computazionale, mi piace di più come parola, cioè quella appunto di capire come l'informazione analogica, che è l'informazione con cui gli architetti hanno lavorato per secoli e che ancora ha tutta una sua validità, non solo epistemologica, ma anche concreta, lavora con quella computazionale. Per me è più un problema di integrazione che di posizione. Sì, la base lunare certamente, assolutamente, però non mi ricordo qua la domanda perché ho scritto base lunare. Sì, ho capito il libro qual è. E poi sì, il rapporto dell'architettura degli antichi. A me piace l'architettura, io mi leggo anche Leon Battista Alberti di tanto in tanto. Anzi, penso che una cosa bella della scuola italiana, che tante volte noi critichiamo, è che veniamo da un patrimonio classico che ci passa quasi tranquillamente e noi neanche ce ne accorgiamo, e per me è un falso problema quello, cioè io vedo anche su Facebook spesso i pro digital o post digital contro i tradizionalisti. Per me se un progetto è bello, poi insomma a me interessa questa dimensione qui, ma non è che dico che, insomma, poi questo è un discorso molto più grande di noi e più complesso anche di quello che ho fatto vedere. Se tu vedi San Carlino al Corso del Borromini, quella roba lì non è stata fatta con grasshopper, eppure in quell'architettura, diciamo a livello di condizione spaziale, se la vogliamo dire alla Bruno Zeri, o di contenimento, eccetera, lì c'è tutto un mondo creativo, porca miseria. Quindi spero che questa sia una risposta. Il metodo di insegnamento, la soglia, e io penso che questo è, non ho una risposta, perché penso che dipende molto dallo studente, cioè quando io dico lato emotivo, parlo del fatto che nell'insegnamento secondo me una condizione fondamentale è quella di ascolto, l'ascolto dell'altro, che è uno studente, che arriva lì carico di aspettative e che tu lo devi aiutare. E quindi secondo me l'ascolto ti pone in una condizione immediata di capire dov'è la soglia, perché ogni studente è un mondo a sé, e quindi il tuo problema è prima di tutto come creargli uno spazio, come diciamo aiutarlo a capire chi è, soprattutto, perché poi io credo tanto che l'architetto diciamo lavora molto sull'identità personale che ha. Questo è un termine che non viene più usato, io invece credo che è un termine fondamentale, perché sì, perché ogni architetto è un mondo. L'architettura per me è soprattutto pensiero che poi diventa materializzato, eccetera. Quindi spero di essere chiaro. Come reagiscono gli studenti? Alcuni reagiscono bene, altri male, altri non gliene frega niente. Cioè, il mondo è uguale da tutte le parti. Se tu vedi come reagiscono, c'è la campana gaussiana, c'è la curva a campana da tutte le parti. Come ho cominciato nella didattica? Io venivo anche da molti anni fatti col professor Saggio, che ha secondo me un teaching style, come si dice nel mondo anglosassone, molto particolare, quindi è chiaro che ho anche imparato tantissimo da lui. Poi su quelle basi ho costruito altre cose, però credo che il professor Saggio su questo abbia, secondo me, quell'ingrediente che non a caso tu trovi molto nel mondo americano anglosassone, che ti facilita enormemente nell'entrare in relazione con gli studenti e appunto nel costruire dei percorsi anche individualizzati, perché sono percorsi individualizzati alla fine. E nel Regno Unito lo è ancora di più, perché nel Regno Unito quando si fa studio non c'è la lezione. Per me è stato uno shock, io pensavo c'è lo studio, mo c'è la lezione, bisogna preparare le nuove lezioni, quindi stavo là all'inizio e dopodiché invece tu ti siedi e cominci a lavorare, si racconta il brief agli studenti e tu ti siedi e cominci a lavorare. Pragmatismo anglosassone, Dewey, eccetera, una filosofia secondo me che conosciamo abbastanza bene, ha tutta una serie di pregi, però è tutto pragmatico, cioè veramente un learning by doing. Questo studente qua, l'ultimo, com'è nata tutta questa cosa? Non te lo so neanche raccontare com'è nata. È nata un'interazione, si è parlato di quello e con questo studente ho lavorato su questo. Però, per esempio, c'era un altro studente che ha fatto un lavoro completamente diverso da questo qui, che lavorava invece, diciamo, in una maniera più tradizionale, molto interessante anche in quel caso. Io non credo che mai che bisogna imporre allo studente la tua visione. Sì, il nodo emozionale e razionale, assolutamente, era un'osservazione e sono d'accordissimo. Il problema, diciamo salto perché alcune mi sembrano delle osservazioni che io condivido. Sì, il problema del materiale ce lo siamo posti, tra l'altro nei progetti della Luna ce n'era anche un altro, bruttino però, devo dire, quindi non l'ho messo nelle slide, che era tutto pensato con i robot, in questo modo. L'ultimo progetto invece è fatto in cemento, con un cemento diciamo ecologico, e l'idea lì è molto presa per quanto riguarda il processo costruttivo, non ai robot, ma a tutta la morfologia di Toyohito, insomma, perché poi anche se è una morfologia a spugna, diciamo, la tecnica costruttiva è quella, anche se quel progetto, una volta costruito, è stato più deludente che quando lo abbiamo visto, diciamo, nei disegni.
Bene, allora grazie Antonino, grazie per la... Abbiamo sforato mezz'ora, mi scuso con gli ospiti, però diciamo è quasi nella norma. Allora adesso diamo l'avvio all'ultima sessione di questo nostro simposio, che è il primo simposio dedicato al dottorato di architettura in teoria e progetto. Tutti i presenti sanno di cosa si tratta, ma due parole al mio carissimo amico, oltre che vice rettore di questa facoltà, il professor Renato Masiani, che ci ha onorato tra l'altro della sua presenza, sono dovute. Innanzitutto, caro Renato, qui abbiamo parecchi ingegneri, sì, diversi ingegneri che partecipano alla, come dottorandi al nostro dottorato, quindi tanto per cosa, quindi un poco ti senti anche a casa in questo. Abbiamo organizzato, ma anche se tu hai la vita che sei stato comprato all'architettura ormai da 50 anni, però comunque, come dire, un DNA di origine c'è. Dopodiché, questo è stato un format, credo che sia abbastanza interessante quello che abbiamo fatto. Sono 3 giorni che funzionano in una griglia orizzontale e verticale. Ogni giorno è composto dagli stessi ingredienti, che sono la presentazione di una tesi di dottorato compiuta recentemente, un workshop compiuto nella scuola di dottorato, nel corso di dottorato, un libro redatto nel dottorato, un keynote lecture di cui ha assistito alla parte finale adesso, e poi appunto una tavola rotonda. Ogni giorno è composto nello stesso modo, ogni giorno ha un tema un poco particolare che viene affrontato nella tavola rotonda finale. La tavola rotonda cui insieme alle altre persone che adesso invito e presento è quello ricerca e futuro nel mondo del lavoro, niente proprio di meno che, rispetto a un tema caldo come il dottorato di ricerca. Noi tutti che abbiamo dedicato tempo, io ormai sono nel 7° anno di coordinamento del dottorato di ricerca, è un tema che mi sta molto a cuore, e secondo me, siccome quando ci si riunisce un po' più di 2 o 3 ci sono anche dei discorsi, diciamo, di linea strategica, di indirizzo politico e di decisioni che si possono cominciare a pensare e poi ad attuare, ecco perché abbiamo riunito un panel qualificato e ampio per parlare di questa cosa. In particolare vi ho presentato il prorettore, il professor Renato Masiani, poi abbiamo la dottoressa Cristina Marras, che è del CNR e che, diciamo, professionalmente si occupa esattamente di queste cose. Poi abbiamo alla tavola rotonda, oltre ai docenti che già sono intervenuti e che sono presenti, abbiamo Andrea Grinaldi, abbiamo Gwendalina Salimei e abbiamo Nilda Valentin, e questi sono tutti interventi, come dire, programmati, che in qualche maniera più o meno in questa sequenza faremo. Appunto, siccome è un simposio, noi poi parleremo, ovviamente, tutti quelli che hanno intenzione e desiderio di parlare su questo argomento. Il professor Le Cardano è venuto da Palermo per unirsi a noi, e Giovanna De Santis Ricciardone è anche tra i panelist di questo intervento. È troppo amica Giovanna, quindi me la sono saltato nella lista, ma appunto Giovanna ha molte cose da dirci a proposito. Allora, detto questo, noi abbiamo 2 livelli, abbiamo innanzitutto, in ogni caso sono coinvolti dei dottorandi nell'istruire queste tavole rotonde, non soltanto con degli interventi programmati e delle domande, ma anche con una specie di piccola introduzione, come è stato fatto nel tuo caso. Quindi io direi di fare la seguente cosa, di dare la parola a chi introduce questo tema, che credo che sia Serena Marinelli, e anch'io ho un intervento che poi voglio fare, ma vediamo di farlo intermedio, mi inserisco a un certo punto, non vorrei subito, però ho un intervento a cui tengo molto a fare in questo contesto. Allora, prego, se lei mi istruisce un po'. Sì, esatto. Esatto.
Allora, l'ultima indagine AVI, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, sul dottorato e sul postdoc, riporta un titolo del Deserto che avanza. Pubblicata nell'ottobre dello scorso anno, fornisce dei dati pessimistici sulla tendenza sempre più preoccupante riguardo alle possibilità di reclutamento per i giovani ricercatori. Citando una parte della relazione, a fronte di 1.800 pensionamenti annui medi, meno di 1.000 ricercatori verranno inseriti in ruolo. Ed inoltre una stima derivata da dati ANVUR e relativa al tasso di superamento dell'abilitazione scientifica nazionale conferma un elevato tasso di esclusione per i postdoc. Nei prossimi anni solo il 6,5% di chi attualmente è assegnista di ricerca riuscirà ad accedere ad una posizione di professore associato negli atenei italiani. A fronte di investimenti ingenti di risorse sulla formazione di ricercatori, non c'è dunque una corrispondenza equa di sblocchi lavorativi. Un fenomeno che genera un sistema sproporzionato, dove il 62,3% degli assegnisti non continuerà a fare ricerca. Ricerca accademica e mondo del lavoro non sembrano quindi costruire una soluzione di continuità. Lo dimostra anche la chiave satirica di certe produzioni cinematografiche recenti, che descrivono una situazione grottesca ma realistica, critica della condizione di laureati e ricercatori che sono portati a trovare delle soluzioni molto alternative rispetto al loro settore di studio. Nella presunta mancanza di dibattito pubblico sulla questione, ci preme dunque sollevarlo in questa sede. Quali possono essere le strade da percorrere e come si può eliminare il gap del sud tra ricerca e futuro del mondo del lavoro?
Benissimo. Io darei la parola alla dottoressa Marras subito.
Grazie anche per questo abstract che c'entra subito un tema che credo sia trasversale alle tre giornate, mi pare, perché comunque tre giornate dedicate ai dottorati, alle ricerche, ai progetti di dottorato, siano in qualche modo legate alla parola che aleggia e fa paura in Italia, porta con sé molte vicende. Intanto perché sono qui, mi preme dirlo, perché in un simposio che vede i protagonisti, gli architetti, io vengo da filosofia e ho incrocio l'architettura all'interno di un dialogo che ho instaurato alcuni anni fa con una docente di questa facoltà, che Paola Greco, intorno alla possibilità di ripensare i discorsi che fanno incontrare pensiero e progetto. In questo quadro ho cominciato a riflettere, sono particolarmente interessata proprio ai discorsi che vincolano il progetto. Io in particolare sono una filosofa leibniziana, ma da alcuni anni mi occupo dell'impatto delle tecnologie sulla ricerca, nella prospettiva che la tecnologia apre della ricerca umanistica. Negli ultimi anni mi occupo della modellizzazione e del rapporto tra modelli computazionali e modelli metaforici, perché io penso che nell'incrocio tra questi due linguaggi, quindi più formali e più aperti, ci sia un po' in qualche modo una chiave metodologica e di approccio alla possibilità di costruire terreni dialogici interdisciplinari, dove ogni disciplina mantiene, abbiamo detto stamattina, le proprie specificità, ma nello stesso tempo costruisce questa rete sistemica e non integrata dal mio punto di vista. Ora, io vedo che in questo tipo di cornice forse si può pensare il ruolo che la ricerca messa di nuovo al centro del nostro investimento, sia emotivo, personale, ma anche politico e istituzionale debba essere. E questa è una fase di crisi. Mi è piaciuta molto il fatto che oggi sia richiamato questo termine, perché il concetto di crisi è un concetto comunque creativo, crea vuoti, crea spazi, crea macerie, e oggi abbiamo visto che possono diventare macerie, entrare in un ciclo in qualche modo forte, virtuoso, se i processi vengono accompagnati. La parola crisi crea però solitudine. Io penso che questo sia uno statuto, anche per esperienza personale, molto forte nella ricerca di chi fa un dottorato. È un momento magnifico, è un momento potente di ricerca, ma è anche c'è la solitudine che è quella della ricerca in sé, ma c'è anche la solitudine di questo spazio di futuro che si apre e che rimane un po' in qualche modo incolmato rispetto alle prospettive. Ora, io credo che in questo un ruolo molto forte ce l'abbiamo noi docenti, noi strutturati, chiamiamoci così, anche chi più chi meno, perché, e qui l'esperienza di Raimo penso sia molto bene in questo senso, possa indicare delle piste interessanti, la dimensione non solo dell'ascolto ma dell'ascolto che sostiene sia molto importante. E io penso che chi ha già trovato una sua collocazione in qualche modo nella ricerca, abbia un ruolo più riconosciuto, rappresentativo, possa in questo senso offrire alcune strade. Io penso che le reti che noi docenti costruiamo debbano essere reti che integrano i nostri studenti. Io cerco di fare molti laboratori in questo senso, in cui confronto il linguaggio, il mio laboratorio si chiama Parole e Immagini, Linguaggi della Ricerca, che faccio al CNR, ma sono aperti trasversalmente alle varie discipline del CNR per cercare di valorizzare proprio questo. Il CNR è un ente che fa ricerca di base, è diviso disciplinarmente in tutti quegli slot, come tu hai raccontato per quanto riguardava l'esperienza della
dell'Università Albanese, come tutta la ricerca è organizzata, però mancano occasioni in cui gli slot si presentano e aprono e creano dei, per questo dico non integrazioni, ma creano dei perimetri attraverso i quali ci si può confrontare, dei confini, perché ognuno si definisce in questo senso. Ora, su questo però mancano un po' di strumenti, mancano i soldi, diciamo, però è anche vero che a volte i soldi non vengono indirizzati nella direzione giusta. Abbiamo molti assegni di ricerca, io vedo anche al CNR, nonostante una lotta dura che i precari stanno facendo, giusta, c'è una dimensione di disagio forte, no? Sociale, ma nello stesso tempo anche, diciamo, i fondi non vengono investiti per favorire questo tipo di costruzione di reti. E questo penso che sia invece un compito, diciamo, una responsabilità che dobbiamo cominciare a prenderci, invece di settorializzare ancora la distribuzione. Questo è un punto. Il secondo, lo vedevo presente nella discussione di stamattina, è in tutta la programmazione europea, per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, dei progetti, dei grandi progetti. Io sono molto, ho lavorato per tanti anni con la progettazione europea, ho lavorato con l'European Science Foundation, ho lanciato programmi come l'Esploratory Network e così via, soprattutto per le scienze umane. Ho costruito la banca dati dei review per la ricerca europea, poi non si è più fatto niente, noi continuiamo a classificarci in A10 e così via. Insomma, c'erano degli elementi di interesse nella costruzione di queste prospettive. La figura, appunto, l'architettura manca, oggi l'ho detto, no? Manca. Allora, Saverio ha richiamato l'idea del cavallo di Troia, che vorrei riprendere stasera. Se manca l'architettura, come la facciamo entrare? Io me lo sono chiesta anche per la filosofia, perché in realtà non io sono sociologi, adesso ho esperti di religioni o economisti, la filosofia in quanto tale, che contributo fa e dove va? L'architettura come entra in questo? Forse con un cavallo di Troia, cioè con quell'inganno. Io non trovo che ci dobbiamo, come dire, vergognare di questo, ma costruire a questo punto contenitori attraverso il quale questo sapere, che è un saper fare ma è un sapere teorico forte, rientra per veicolare un certo tipo di intervento. Io intravedo questa strada, la strada dell'inganno, in un certo senso, l'inganno costruttivo, e l'altro invece di una presa di responsabilità più interna, più istituzionale rispetto alla nostra o al nostro ruolo. Soprattutto, e che quindi gioca su due piani, gioca sul piano appunto di far uscire un po' dalla solitudine, uscire dalla solitudine dei nostri dottorandi, farli sentire parte di un progetto più ampio, anche che ha un suo ruolo, e quindi non relegarli al ruolo di dottori in quanto esperti ancora, ma di solito, almeno la mia esperienza personale, io faccio dottorato all'estero, sono andata via dall'Italia perché soffrivo un po' di questa concezione, fare continuare a essere uno studente. Mentre pensavo di avere un bel progetto di ricerca, pensavo che avesse degli elementi di innovazione, ecco, qui mi piaceva quella dicotomia innovazione, ipocrisia, molto interessante nella scala che era stata presentata. E ho capito che anche le reti dei dottori di ricerca però sono importanti. Quindi io faccio un appello doppio, faccio l'appello alla responsabilità dei docenti, ma faccio anche un appello a chi sta facendo il dottorato. Cioè, mettetevi in gioco in rete, nella solitudine della vostra ricerca, chiedete e, come dire, valorizzate. Questo è un processo di, l'ho detto anche da poco in un laboratorio, secondo me occorre, e la crisi ce lo consente, risignificare il nostro oggetto. E quindi risignificare l'oggetto vuol dire ridargli valore e rimetterlo al centro di un'architettura civica, per chi fa un lavoro di questo tipo, o a seconda del luogo e del contesto in cui lavora. Però il risignificare l'oggetto vuol dire ridare valore, quindi ridare dignità alle ricerche che facciamo. Quindi siate convinti, se siete convinti che è una buona idea, che ha un valore, che è sostenibile, avete soprattutto un buon argomento per questo, dovete difenderlo comunque, perché se no poi intrecciate i ragazzi delle scuole.
Sì, ho capito. Mi piaceva la
un
ruolo
di puro servizio, certo, e non di,
certo,
dialogo, cioè entrate in dialogo attraverso i contenuti che volete sviluppare. Quindi non ci sono, diciamo, un tema come ricerca, futuro e lavoro. Io non faccio parte del Ministero delle politiche economiche né del MIUR. Penso che il nostro sistema della ricerca abbia dei problemi molto, molto seri. Io stessa ne sono in qualche modo vivo, diciamo, tutti questi limiti, perché sono un ricercatore all'interno di un'istituzione italiana. A me se salva spesso il fatto che io sono inserita in gruppi di ricerca internazionali, quindi, diciamo, alcuni spazi li trovo uscendo da questi confini, però non voglio neanche entrare più nella dimensione che in casa nostra non riusciamo a fare le cose, perché in realtà dobbiamo forse ripensare questa malattia gli spazi in un modo più creativo, gli spazi concettuali e fisici in questo senso, e quindi per questo parlavo di cavallo di Troia, perché a quel punto dobbiamo rigirarci le poche occasioni che abbiamo in un modo più funzionale. Quindi io lancerei, diciamo, al tavolo, poi magari di disimbalzo si ritornerà anche da questa parte, non lo so quanto tempo avremo, però lancerei esattamente questi punti. Quindi la ricerca al centro, una responsabilità doppia da parte di chi tiene in mano un pochino la situazione delle didattiche della ricerca, ma anche una cosa ai ragazzi. Quindi l'architetto che diventa soggetto di un medio in qualche modo, no?
Benissimo, allora grazie mille dottoressa. Dunque adesso se c'è qualcuno che vuole intervenire subito dopo perché pensa di poter essere immediatamente legato, volentieri, se no vi faccio l'intervento io, come volete.
Fai l'intervento.
Allora, dunque, l'intervento non dura più di 5 minuti perché leggerò nel caso specifico. Però ha due strati o tre strati che mi fa molto piacere che illustrarvi prima. Innanzitutto ci sono degli aspetti conoscitivi su che cosa è il dottorato di ricerca, che soprattutto per i nuovi dottorandi è importante capire, anche nella sua evoluzione storica. Il secondo aspetto ritorna sull'argomento disciplinarità, pluridisciplinarità, che abbiamo già toccato, quindi torna per la terza volta. E invece il terzo punto è un problema di risorse e di allocazione di risorse, e cioè di scelte di tipo naturalmente di politica. Non è che le stiamo decidendo adesso, ovviamente, ma cominciare a parlare delle cose è fondamentale, e il ruolo del dottorato all'interno di una politica universitaria generale, di un'allocazione generale di fondi e di strategie, bisogna utilizzare le occasioni che si hanno per cominciare a parlare delle cose. Io dopo 6 anni o 7 anni di coordinamento del dottorato di ricerca mi sono posto alcuni interrogativi. E quindi, diciamo, questo breve scritto fa cadere questi birilli, oltre al fatto che il breve scritto è stato originato in questo importantissimo convegno nazionale sul dottorato di ricerca che è stato fatto a Venezia, che si chiama La ricerca che cambia, e sono stati 3 giorni anche in quel caso di una grande occasione di incontro e di dibattito sul dottorato di ricerca di tipo progettuale, e quindi questo è un po' anche la sintesi di alcune cose che io ho capito in quell'occasione. Allora, molte questioni investono i corsi di dottorato in Italia e altre più specifiche riguardano il corso di dottorato nel settore della progettazione architettonica. Dal punto di vista generale, vale la pena ricordare che il corso di dottorato fu istituito nel 1980 e veniva a inserirsi in maniera almeno duplice nel nostro sistema universitario. Da una parte sostituiva l'istituto della libera docenza, che nel precedente sistema universitario garantiva un accreditamento indispensabile per avere posizioni di incarico di insegnamento stabilizzato, come si chiamava, nelle università italiane. Era pertanto il corso di dottorato rivolto al reclutamento qualificato di personale docente. Dall'altra parte, l'istituzione del dottorato voleva costituire un secondo livello della formazione universitaria. Allora non si chiamava terzo livello perché non esistevano le lauree triennali. La doppia natura del dottorato non poteva non generare situazioni ambigue che si palesarono già nei primi concorsi universitari indetti dopo l'istituzione del dottorato nel 90-91. In questa occasione, i neodottori di ricerca in architettura trovarono nella stragrande maggioranza dei casi le porte chiuse agli accessi ai ruoli di insegnamento nelle posizioni di associato. Quello che era stato ideato come un titolo di grande rilevanza scientifica fu sminuito nei fatti. Fu una grande contraddizione. Certo, una delle numerose di cui il sistema universitario è costellato e neanche una delle più macroscopiche. Visto che il corso di dottorato era internazionalmente il canale privilegiato per dare accesso alla docenza e che anche in Italia, come è stato sopra ricordato, si era appunto abolito il canale della libera docenza per costituirlo appunto con il corso di dottorato. La dissertazione finale, proprio in analogia con una libera docenza, poteva anche essere preparata senza essere elaborata nel triennio di un corso, ma presentata in maniera libera al giudizio della Commissione Nazionale, cosa che forse molti di voi non sanno. In Italia si scelse il declassamento dell'impatto accademico del titolo di dottore di ricerca. I professori associati nel 90-91 furono prescelti nella categoria dei borsisti degli anni 70, che erano diventati per idoneità ricercatori con la legge del 1980. Si trattava di personale universitario già in ruolo, che non aveva il dottorato, ma una presenza sindacale. Per parecchi anni in Italia abbiamo avuto collegi di docenti dei corsi di dottorati formati da professori che non avevano il dottorato. Una delle particolarità del nostro sistema, così difficili da spiegare all'estero. Ai neodottori di ricerca fu lasciata aperta solo la strada dei concorsi per ricercatori, con un assorbimento molto lento nel sistema universitario italiano, perché era saturo dagli arruolamenti delle generazioni precedenti. Negli anni 2000, gli arruolamenti dei dottori di ricerca nel ruolo di ricercatori universitari è divenuto ancora più lento, rallentando cospicuamente il ricambio generazionale dell'intera università. Nell'ultimo decennio, come è stato appunto evidenziato al convegno di cui vi parlavo e come la stessa Marinelli ci ha ricordato adesso, l'immissione in ruolo dei dottori di ricerca è stata ridotta a pochissime unità, con un ulteriore peggioramento rispetto al già problematico passato. Inoltre, in occasione dei recenti concorsi di idoneità ad associati, si è dato un'idoneità a non dottori di ricerca. Decisione certo plausibile nel merito, persone valide, ma nella forma che rivela la debolezza estrema di decisioni coerenti da parte del nostro sistema universitario. D'altro canto, più nella concretezza dell'azione che nella dichiarata volontà, si è affermata l'idea che il corso di dottorato faccia parte primariamente di un terzo livello di formazione. Parola che viene spesso detta, ma si tratta in questo caso di una formazione che costa allo Stato circa 50.000 euro a borsa. In Italia si formano così persone con uno stipendio di circa 1.000 euro netti mensili, che è certo più alto di un primo impiego in uno studio di architettura. Ora, se vi è una logica nell'idea di contribuire con soldi pubblici a formare dottori di ricerca che possono essere immessi nel sistema di insegnamento e di ricerca universitaria, è palesemente contraddittorio che lo Stato paghi chi intenda formarsi. Nei fatti, vista l'alta probabilità che i luoghi in cui esercitare una funzione docente siano all'estero, l'Italia offre così generosamente l'ingegno di giovani docenti e ricercatori alle università estere, che naturalmente li mettono subito al lavoro, nella didattica e nell'insegnamento. A questo punto capite perché c'era Di Raimo. Perché Di Raimo rappresenta una crisi evidente. In questo quadro l'università italiana, sempre concentrandosi solo sul dottorato, soffre di ulteriori contraddizioni. La prima è quella dell'elevato numero di dottori di ricerca rispetto all'impiego in ambito universitario. Naturalmente la situazione è un poco diversa da caso a caso, ma non è raro un rapporto fortemente sbilanciato tra il numero di borse per frequentare il dottorato e borse post-dottorato, posti di ricercatore di tipo A e incarichi di insegnamento. Ci sono dipartimenti universitari che offrono da soli più di 20 borse l'anno, che hanno in corso ogni anno circa 60 dottorandi con borsa e una dozzina senza, e che hanno prodotto solo in un decennio circa 200 dottori di ricerca. I medesimi dipartimenti sono costretti a dare incarichi gratuiti di insegnamento a professori in quiescenza, anche se naturalmente di buon livello, invece che ai propri nuovi dottori di ricerca. Dottori di ricerca che, senza alcuna prospettiva di un incarico di insegnamento, in attesa di un assegno per il quale devono competere con decine di colleghi, sono costretti a ingrossare ancora di più le file dell'emigrazione, o ritornano nei propri studi con un titolo e una formazione che corrisponde a un ottimo livello di formazione, ma con scarse possibilità di essere adoperati in ambito universitario. Cosa fare? Un'ipotesi è collegare strutturalmente il numero delle borse a successivi incarichi di insegnamento, ad assegni postdottorali e a posti di ricercatore di tipo A, cioè se io ho 6 borse, devo essere sicuro di poter offrire 2 borse. Il legame tra le due deve essere strutturato, non può essere lasciato al caso. E questa è una prima cosa di cui cominciamo a discutere in qualunque sedi, al bar, con il prorettore, con Guendalina Salimei, ma se non ne cominciamo a parlare non cambieremo mai niente. Allora questa è una cosa. Un collegamento strutturale tra il numero delle borse e il numero dei posti. Si fanno 1000 leggi e 1000 regolamenti, questo è un regolamento che si dovrebbe fare. Si tratterà naturalmente di decidere la percentuale tra il numero di dottori di ricerca diplomati per anno e il numero cumulativo di sbocchi. Si dovrà decidere politicamente una percentuale logica e ragionevole, ma non collegare strutturalmente i posti nei corsi di dottorato agli sbocchi determina le contraddizioni di cui dicevamo. Questa scelta potrebbe essere fatta naturalmente con un aumento di risorse tout court, cosa ovviamente auspicabile, dato che noi siamo gli ultimi come investimento di risorse nella ricerca. Ma anche se siamo proprio morti, con una ripartizione diversa delle risorse esistenti, cioè spostando una parte dei fondi dalle borse di dottorato verso la costruzione degli sbocchi successivi. Naturalmente, all'interno di questo contesto generale entrano questioni più specifiche. La riforma, con le nuove norme ministeriali, per portare a un'eliminazione dei cosiddetti dottorati inutili, ha creato 2 contraddizioni. La prima è la nascita dei corsi di dottorato come un'unione di tipo amministrativo tra discipline completamente diverse. Ora, e questa è la quarta volta che faccio questo discorso in questo simposio, ora, se è giusto caldeggiare in particolare tra gli architetti nei corsi di laurea quinquennale una convergenza ampia in cui contribuiscono a saperi anche molto diversi ed eterogenei tra loro, come nella tradizione degli studi di architettura, peraltro, è a mio avviso un controsenso avere dottorati pluridisciplinari o ad obiettivo. Secondo il mio punto di vista, il dottorato è il luogo in cui si afferma lo statuto di una disciplina, o meglio ancora, si ridefinisce costantemente lo statuto, i confini, le caratteristiche della disciplina. È questa ridefinizione che vede gli apporti, che vede l'apporto degli avanzamenti della scienza e della società, Ma questo viene fatto riproblematizzando i confini e i caratteri della disciplina, non mettendo tutto in una generica pluridisciplinarità. In altre parole, una cosa è studiare come la progettazione architettonica si modifichi oggi in rapporto alle nuove tecnologie informatiche, agli avanzamenti delle tematiche delle infrastrutture, della salute, della protezione del suolo, dei rifiuti, altro è fare un corso di dottorato con geografi o biologi o botanici, cosa che invece accade. Tra l'altro, la pluridisciplinarità non porta ad alcuna sintesi. Se i soggetti cui è demandata hanno una visione riduzionista, infatti un incrocio positivo di saperi non si determina per sommatoria con qualsiasi ingegnere, con qualsiasi storico o impiantista, ma al contrario per sintesi con quegli specialisti che hanno nel loro DNA la volontà e la curiosità dell'apertura ai saperi dell'altro. Con questo ci sono altre parti, ma che vi ometto della cosa, ma erano queste tre cose a cui tenevo molto dirvi con una certa sintesi e in pochi minuti. Detto ciò, io avrei la tendenza a dare subito la parola al prorettore Renato Masiani, che è come dire, il nostro primo interlocutore su alcune di queste questioni. Non so se l'accetti. Mettili qua vicino, dai. Vieni.
Mi sembra un trappolone questo.
Certo. Prima, assolutamente sì, cosa che ti fanno gli amici.
Ecco, appunto. Io avevo detto che non mi trovo. Una volta era diverso, una volta...
Quando andavamo in giro a vedere le mostre di Calatrava.
No, facciamo le presentazioni del laboratorio. Vabbè. Quindi, non ho capito la domanda, scusi.
No, la domanda è, come dire, facendo una domanda concreta, tu che sei l'amico che ha più una volta, prima di adesso, che ha più contatti e conoscenza del sistema universitario, perché lo ricordo ai presenti, sei stato direttore di istituti di ricerca dentro la facoltà, sei stato direttore del Centro Informatico della Sapienza, sei stato direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale molteplici volte, sei stato preside di questa facoltà, vicepreside di questa facoltà e preside di questa facoltà e sei attualmente prorettore della Sapienza. Quindi il professor Masiani.
Cioè, responsabilità.
No, responsabilità, figurati. No, ma hai una cartina del tornasole per dirci una cosa su questa idea del dottorato, perché detto molto francamente, in questa distorsione che io ho appena identificato, che è una distorsione macroscopica, per cui. La Sapienza dà un numero enorme di corsi di borse di dottorato a confronto di un'esiguità di strutturazione, di percorso, di crescita dei nostri dottori di ricerca. Questa è una contraddizione macroscopica in cui probabilmente si celano delle nicchie di interesse, perché alla fine ci sono probabilmente delle nicchie di interesse, per cui c'è qualche corpo all'interno della Sapienza che ha interesse a che le cose sono così, oppure è del tutto casuale, ma non ci importa. La cosa che ci importa è che se noi possiamo cominciare a fare una politica che vada all'interno di una programmazione, in qualche maniera, che può avvenire tra il numero di borse di dottorato, il numero di borse poste e soprattutto gli incarichi di insegnamento, perché noi possiamo dare incarichi di insegnamento e invece siamo un pochettino troppo costretti. se è un problema di budget, cosa poter, come cominciare a riflettere su questa cosa, o è semplicemente un mio ragionamento fatto in maniera troppo singolare e troppo decentrata rispetto alla realtà. Quindi credo che tu sei la persona, diciamo, più vicina, che ci può dare qualche consiglio, qualche idea in materia.
Consiglio non sono in grado di dare, posso fare qualche riflessione.
Sì.
Allora, prenderei alla lontana, se me lo consentite. Questo paese in cui noi non viviamo è un paese che non ama, anzi direi qualche volta disprezza palesemente, la cultura, la ricerca e la scienza in generale. Insomma, la vicenda, adesso ognuno può pensare come vuole, ma la vicenda per esempio dei vaccini, degli scorsi mesi, devo dire, è stata emblematica da questo punto di vista. Cioè, voglio dire che ormai da un po' di tempo, forse anche da parecchio tempo, la competenza non è più un merito, ma è diventata qualche volta un demerito. Quando nel 2008 il governo Berlusconi, il ministro delle finanze Tremonti e credo vada a memoria il ministro dell'università Gelmini, credo che fosse, ma comunque diciamo il governo Berlusconi, decise con una decisione responsabile di ridurre nei successivi anni il finanziamento alle università pubbliche italiane di 1 miliardo di euro, da 8 circa a 7 circa. Vi faccio notare che i fondi di cui dispone la sola università di Harvard credo che sono superiori alla metà di tutto il sistema universitario italiano.
Tanto per dare un'idea.
Forse addirittura la Moratti, adesso fa un po' di sbagli, ma insomma era il 2008 e Tremonti, me lo ricordo bene. Allora, quella fu una scelta, non fu un caso, fu una scelta consapevole della politica, tra l'altro votata dal Parlamento eletto da noi, quindi non c'è stato niente di irregolare, per cui la nostra politica, che la politica rappresenta l'opinione pubblica, decise che l'università era una sovrastruttura di cui tutto sommato si poteva fare a meno, o comunque se non volevamo farlo a meno potevamo ridimensionarla, perché in fin dei conti i professori universitari, ma pure questi dottorati di ricerca che fanno? Stanno lì, qualcuno ruba lo stipendio, qualcuno sì, ma insomma, tutto sommato una cosa che si fa a fare a meno. Qualcuno ragionava anche, Nino, questo è pericoloso, però qualcuno ragionava anche in quel modo, diceva, ma noi prepariamo professionisti, laureati, tutte le discipline che poi magari vanno a lavorare all'estero, noi paghiamo e all'estero si prendono i frutti, e allora sai che c'è, non paghiamo più, non li prepariamo più, e buono. Ma questo purtroppo è una verità, almeno io la vedo come una verità, basta leggere i giornali degli ultimi anni, insomma, ogni tanto esce fuori da sotto traccia emerge questa consapevolezza. Quindi non c'è da stupirsi molto, e forse la battaglia, la madre di tutte le battaglie qui è proprio questa, cioè far comprendere che invece la competenza, la cultura, la ricerca, la conoscenza è un valore, non un disvalore. D'altra parte, leggere i giornali negli ultimi anni, negli ultimi mesi, ogni tanto emerge fuori il fatto che, insomma, avere la laurea non serve a nulla, anzi peggiora le prospettive di lavoro, che ovviamente è palesemente falso, però questo scrivono i giornali. Questo credo che sia il quadro generale riguardo a tutto il sistema delle università pubbliche e la difficoltà, quindi, poi ovviamente anche per i possessori del titolo di dottorato di ricerca, ma insomma in realtà per tutti quanti a collocarsi nel mondo del lavoro, anche i laureati hanno una difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro, anche se non hanno titolo di dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca potrebbe essere anche uno svantaggio da questo punto di vista per le aspettative che genera. Poi naturalmente c'è un problema più specifico nell'ambito dell'architettura, poi se poi parliamo anche di quello, cioè dove c'è un problema di collocazione nel mondo del lavoro, di possibilità di lavoro per gli laureati in architettura, c'è un grande tema, ne parlavamo prima, di tutti i laureati che vanno all'estero a lavorare ormai da molti anni. Io posso darvi qualche numero per quanto riguarda Sapienza, mi sono preparato almeno su questo, non mi sono preparato un testo scritto, ma hai fatto tutto, non lo dicevi, me lo preparavo.
No, ma l'ho riciclato, mi è venuto un input immediato che valeva la pena che lo leggessi.
Allora, intanto per sapere di cosa stiamo parlando, Sapienza è il più grande ateneo italiano, oggi ha 100.000 circa studenti, ha un bilancio di 800 milioni di euro circa, Oggi siamo 2.500 docenti, più o meno altrettanto personale tecnico amministrativo. Credo che abbiamo, però su questo devo dire non sono documentato e aggiornato, credo che noi oggi abbiamo 1 miliaio di studenti di dottorato, forse qualcosa di più, per, non so, svariate decine di corsi di dottorato, come dicevi tu, no, negli anni si sono accorpati, alcuni devo dire con poca logica, ma non mi pare il caso di questo però, peraltro.
No.
Vabbè, però diciamo questo problema, anche questo è un problema. Per quanto riguarda il reclutamento, io mi sono fatto dare dagli uffici dei dati aggiornati ad oggi, che riguardano diciamo, l'ultimo triennio. Allora, a fronte di un numero che credo che sia quello di circa 1.000 studenti, nuovi studenti di dottorato all'anno in totale, negli ultimi 3 anni la Sapienza ha attribuito 1.500 nuovi assegni di ricerca, che significa 500 all'anno, quindi saremo al 50% dei corsi di dottorato. Più rinnovi, ma insomma contiamo solo noi posti. Poi ha fatto, ha bandito e ha assegnato 329, diciamo 330 per arrotondare posti di ricercatore a tempo determinato. Qui, se volete, si può aprire la parentesi. Per quale motivo la Gemini ha prodotto questa figura? Ricordiamoci che la legge Gemini è stata approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano con l'appoggio di tutti i partiti, dalla destra alla sinistra. Punto. Punto. Quindi diciamo, è la volontà del popolo italiano. Punto. Poi si può ragionare, ma questa. Io una sera di pioggia e di neve salì su questo tetto, rischiando la vita sulla scala di ferro maledetta che sta là fuori. Perché, scusatemi la battuta, ma veramente è stato un periodo, c'era la televisione, c'era una trasmissione di Cat Lane nella televisione con le riprese, le cineprese, e c'era qualcuno dallo studio che tuonava sostenendo, ah, perché questa legge Gelmini è contro i baroni universitari. Io dissi, ma siete solo sicuri che questa legge Gelmini è contro i baroni universitari? A me mi va esattamente il contrario, non vorrei dire. E poi naturalmente c'erano i buoni universitari e così via. Adesso, poi com'è andata, lo sapete voi, e se non lo sapete voi ve lo possiamo anche raccontare, ma è andata esattamente l'opposto, ma comunque. Però quella fu la volontà del popolo italiano e si decise di abolire il ruolo dei ricercatori universitari per sostituirlo col ruolo a tempo determinato dei ricercatori di tipo A, cosiddetti, e dei ricercatori di B, che sono quelli che hanno il tenure track, se nell'ultimo triennio, nella fine del diciamo nel triennio prendono l'abilitazione scientifica, hanno una corsia preferenziale per entrare nei ruoli
di professori
associati, naturalmente passando avanti
ai vecchi
ricercatori che nel frattempo non sono riusciti a ricollocarsi, e i quali tra l'altro dal 2020 in poi, perché c'è una deroga fino al 19, avranno ancora più difficoltà a farlo. Comunque diciamo i ricercatori che sono entrati in Sapienza in questi 3 anni sono 300 in 3 anni, quindi diciamo un po' più di 330, un po' più di 100 all'anno, di cui 166 di tipo B, quelli che hanno il tenure track, sì. Quindi diciamo con la corsia professionale. Di questi 166 pochissimi, credo proprio 1, 2, 3 hanno già finito il triennio, ma sono stati proprio i primissimi, gli altri arriveranno. Naturalmente per queste figure la Sapienza ha già messo da parte i soldi,
certo,
necessari,
per
e quelli se avranno l'abilitazione e se una commissione locale
riterrà
comunque i toni, cosa che
no, ti ha per scontato quasi.
Cioè non hai scontato questo mondo, ma diciamo che sarà così, entreranno nei ruoli.
No, non è scontato.
No, c'è
un settore di scuola, sono stati più grandi da
è una cosa diversa, quella è una cosa
no,
diversa.
Qua stiamo parlando di tipo B, qua stiamo parlando quelli di tipo B.
Sono concorsi.
Stiamo parlando di tipo B.
Qui stiamo parlando di tenure track che è riservato esclusivamente agli MTDB. Oh, poi per completare il quadro, dipende dai professori associati, nel triennio ne sono entrati 300, di cui la gran parte nel 2015 e un po' meno nel 16 e nel 17. Quasi tutti con upgrade interni, quindi sono quasi tutti sono ricercatori universitari del vecchio tipo che sono diventati professori sociali, perché in questo caso invece gli esterni sono pochi, decisamente poche, insomma, nell'ultimo anno sono 15 su una cinquantina in tutto, però diciamo stanno aumentando proprio per l'arrivo degli RTDV. Questo è un po' il quadro generale. Diciamo che dal punto di vista del reclutamento universitario noi abbiamo avuto 5 anni di buco nero, dal 2010 al 2015 più o meno. In quel periodo c'è stato, chiede parlare di deserto prima?
Sì.
Quello è stato veramente attraversato dal deserto proprio, perché non è successo nulla, insomma, 1, 2, 3, 4, 10 in tutto l'anno, ecco. Dal 2005 le cose si sono rimesse in moto, in particolare con il Sapienza, la risanata dei bilanci, e quindi si sono rimesse in moto, naturalmente faticosamente, poi più grande la struttura più difficile rimetterla in moto, però diciamo che insomma, delle prospettive si stanno riaprendo. Naturalmente le prospettive sono delle prospettive, non sono certo la certezza per tutti coloro che escono dal dottorato di trovare un posto di ruolo nell'insegnamento, nella ricerca universitaria, però devo dirti la verità, forse questo
no,
forse
certo
questo meno sarebbe del tutto auspicabile. È chiaro che c'è un affinamento salendo su, però certo l'affinamento può essere del 90%, ma anche un affinamento è un massacro, quindi, diciamo, però insomma queste cose poi vanno valutate. Per quanto riguarda le origini e il ruolo del dottorato di ricerca, io sono uno di quelli che tu disprezzavi prima.
Perché?
Perché non ho il dottorato.
Certo, questo è. Ma poi siamo coetanei, come mai non hai il dottorato?
Perché tu sei più bravo di me.
Non è che li disprezzavo, notavo.
Ti sei espresso chiaramente. Allora, io. Perché il dottorato è stato istituito dal 382 dell'80, ma è partito, credo, nell'83, insomma è partito...
Tu eri già ricercatore,
no,
allora,
sono
diventato
ricercatore
2 mesi
prima.
Ah, hai visto che sono gamato? Eri già ricercatore prima del dottorato.
Lì, e a quel punto, forse ho fatto male, però ho deciso di fare... No, volevo fare entrambe le cose. Probabilmente avrei voluto fare entrambe le cose, sarebbe stato meglio, però non le azzecca sempre. Però effettivamente il dottorato, è vero quello che dicevi tu, è nato come avvio alla ricerca e quindi poi alla carriera universitaria, di fatto. Non avevo mai ragionato che ha sostituito la libera docenza, questo lo dici tu? Va bene, però poi certo questa prospettiva negli anni si è un po' modificata, come dicevi giustamente tu. Adesso questo io non me lo ricordo, avevo in mente che da un certo anno, ma molto piuttosto recente in poi, per fare un concorso di ricercatore fosse obbligatorio per esempio il titolo di dottorato. Per oggi sia così, credo che sia.
Non so se sia così per ricercatore, sicuramente per associato e per l'idoneità.
Però questa diciamo è una tradizione italiana. Tu potevi sempre diventare professore ordinario senza venire una laurea.
Sì, certo,
è
rimasto
così e si è deciso di lasciare. Comunque, vabbè. No, ma c'è un altro aspetto però, che effettivamente, visto anche i numeri e non potendo immaginare che i ruoli universitari, specie negli ultimi anni, possono assorbire tutti i titolari di titoli di dottore di ricerca, si sta tentando, devo dire, con ogni anno successo, di invece di valorizzare questo titolo anche nel sul mondo del lavoro. Questo è quello che manca in Italia, questo è uno degli elementi che manca in Italia, perché negli Stati Uniti c'è il lavoro per i titolari, anzi vengono richiesti nelle posizioni i titolari di dottorato. Cioè, Google, tanto per non far nomi, assume, lo so per certo che mi è capitato, assume chi ha un titolo di dottore di ricerca in informatica o materie similari, se no non ti assume. E cioè, lì c'è una valorizzazione del titolo che qui non c'è. Si è tentato con i cosiddetti dottorati industriali di fare un'operazione di questo tipo, però insomma ancora siamo lontani dalla realizzarlo, e soprattutto il mondo del lavoro non è pronto.
Quindi, diciamo,
il mondo del lavoro non è pronto a questo come a tante altre cose. La scarsità di fondi per la ricerca italiana è dovuto anche, non solo, ma anche, a parte quello che dicevo all'inizio, ma anche al fatto che il privato, l'ambito privato, non finanzia la ricerca, non ha interesse a farlo, non lo fa in misura del tutto marginale, quindi manca tutto un canale di finanziamento che invece in alcuni paesi esteri invece è molto importante, perché qui, come dicevo prima, queste cose non sono comprese, c'è proprio un problema culturale, penso.
A chi si deve proporre una regola che tra le mille regole del dottorato, numero di docenti interni, esterni, numero di si possa chiedere, cioè qual è l'ente universitario che può decidere su questa materia? E cioè la proposta è creare una percentuale, qualunque essa sia, ma stabilita, prestabilita, tra incarichi di insegnamento successivi e borse di posto. Qui è il senato accademico, no, il ministero, chi decide questa cosa?
La decisione è politica.
La decisione è politica, appunto.
Allora, stai parlando di programmazione.
Sì, esatto.
È un indirizzo di programmazione che la politica deve dare all'università. Però attenzione, sai che significa questo? Significa che Sapienza invece di 1.200 ricerca ne prende 100.
Certo.
Quindi poi gli altri sono fuori, poi non hanno nemmeno la possibilità di
è una scelta strategica,
a
parità di risorse. Ecco perché è una discussione di tipo politico, ed è un problema sui numeri,
è un problema delicato, è un po' questo tema su una scala molto più ampia, vale anche per i laureati, per esempio.
Sì.
Allora uno dice, diciamo, nell'ambito che tu hai, questo tentativo si è fatto, ma diciamo in modo del tutto fallimentare, cioè di contingentare gli ingressi legandoli al mondo del lavoro, in realtà è una finzione, come sappiamo bene, però questo è molto rischioso, perché tu in questo modo,
la differenza è che
modo tu stai dicendo a un giovane diciottenne che lui non può andare proprio all'università, non ci può proprio entrare in quella pubblica, se vuole si paga la LUIS, non ci può entrare perché
sì, i posti però sono c'è quindi una differenza sostanziale, allora, che lo Stato italiano paga per il dottorato, allora il problema è questi soldi dove conviene metterli, comunque poi
è rischioso, perché tu devi dire a un giovane diciottenne che non riesce a entrare all'università che deve fare altro, che fa, va al bar, fa
no
non gli dai nessuna prospettiva.
Noi stiamo parlando dell'università, stiamo parlando del dottorato, cioè non credo di avere, non, voglio soltanto ragionare con una persona competente,
non voglio avere tutti i titolari di diploma di dottorato avranno spazio nelle carriere,
questo è pacifico.
Per Sapienza è il 15%.
Quindi forse si può alzare un po'. Si può. Va bene, comunque ci rendiamo soddisfatti del tuo intervento, cerchiamo anche gli altri, no? Perché prego.
C'è un aspetto per l'Africa, stamattina io ho un po', visto che sono entrato, ho sentito sapere che avevo fatto questo studio di ragionamento. Quello è la didattica che all'estero sostengono che lo facendo. Diciamo così. Il dottorando non essere allievo ricercatore, già questo è diverso, e quando esce il ricercatore, cioè il titolo di chercheur lo ottieni quando sei dottore generale, dopodiché con questo titolo vai a mostrare dei laboratori di ricerca che ti fanno entrare nel laboratorio di ricerca con il titolo di chercheur e ti dicono, tu vai a cercare il laboratorio di ricerca che ha un tema analogo a quello tuo, non fai con qualsiasi, il lavoro di ricerca si riduce, dice, noi abbiamo ricercatori di tipo A, B, C, loro, e poi abbiamo il giovane ricercatore che ancora non è inserito in nessun modo, ma che sta dentro il dipartimento e che fa ricerca a titolo valido in corso di tema. Durante la formazione, altra cosa che fa il sistema francese, che è quello che conosco meglio, è quello di usare al massimo il dottorando come risorsa, quindi evitare che il professore di scienza abbia due corsi addirittura, ma usare al massimo il dottorando, quindi prepararlo a quello che sarà forse il suo percorso di docente, ricercatore. Questo, io adesso non so se è un problema ministeriale oppure se io e lei possono avere dei movimenti rispetto a queste regole che ci si dà dentro l'università, quindi non fare i contratti a ricercatori e dottorandi, perché il contratto a dottorando distoglie dalla ricerca, ma quando male, cioè il contratto a dottorando, io ho fatto il docente da dottorando in Francia e mi ha permesso di entrare nel sistema della ricerca, perché gli attori che fanno stimare dai colleghi, e tanto poi quando è arrivato il concorso ha fatto un corso, ma sono stato. E il passaggio tra la fine del dottorato e l'entrata in concorso è stato bellissimo, anche perché loro sapevano che metterei la prossima e loro non volevano perdere. Allora, questo è un aspetto secondo me importante, da un lato sarà la didattica di dottorato, e quindi tirare fuori, tirare veramente fuori chi ha intenzione di fare vacanze, una barca, però non sia sempre presente a fare docenza. Ci sono altri modi per tornare, fuori conferenze, però la docenza no. Secondo, creare quel sistema che tende i ragazzi il più possibile, dando loro una sua aspettativa, quindi per inserirsi nei dipartimenti di ricerca, attraverso il loro contributo alla ricerca, che può avere dei contributi. Questo viene caldi in un rapporto con i due dipartimenti. Altra cosa, chiudo, che i dipartimenti, adesso qui la nostra azienda, per esempio, in tutti i laboratori stranieri, è previsto una quota di partecipazione di ricercatori stranieri. Per esempio, io che sono di Palermo, sono rimasto, ho lavorato alla Francia, sono tornato, sono rimasto nel mio laboratorio di appartenenza come chercheur associé, come ricercatore associato, perché il dipartimento ha il privilegio di avere 3-4 ricercatori stranieri che forniscono contributi di una parte. Quindi questo sistema io non so se si va della politica, se non del settore della catena. Questo è un sistema importante, contamina.
No, io credo che delle cose bisogna cominciare a parlarne, questo è sempre il primo livello, e poi a poco ci si comincia a riflettere, le soluzioni non sono univoche, ma io la mia supposizione è che vorrei capire molto bene, conoscendo un po' la Sapienza, qual è l'interesse di medicina in tutta questa faccenda, perché ragionando sul fatto che medicina rappresenta comunque quasi il 50% della forza lavoro, no, dell'impatto su Sapienza, tendo a pensare, ma per voler pensare male, che questo sistema abbia a che vedere molto con gli interessi dello stakeholder principale, per cui non conosco i meccanismi, ma tendo a pensare che questa idea che i dottorandi non ci sia una programmazione tra uscita del dottorato e incarichi di insegnamento, questa preclusione, la preclusione dell'insegnamento forse è ministeriale, forse, ma comunque ci sia qualcosa. E probabilmente, sicuramente il sistema è migliorabile da questo punto di vista, questo è l'unico dato assoluto. Noi siamo in un sistema che può essere migliorato, e siamo molto lontani da una situazione, diciamo, lontana dall'ottimale per quanto riguarda la questione dottori e lavoro in genere. Dopodiché, come migliorarlo e quali... no?
Posso? Sì. Posso raccontare un piccolo aneddoto sulla questione medicina e sulla questione anche politica. Come ultimamente, vabbè, mi sono fatto eleggere dai miei colleghi rappresentanti,
sono stato poco bene.
No. Oddio, che potrebbe anche. E dicevo, ho provato in questo periodo a fare un po' di giri, visto che.
Tu sei rappresentante dei dottorandi, quindi hai anche un ruolo istituzionale.
Esatto. In questo ultimo periodo mi sono andato a vedere un po' di iniziative che ci sono in giro, non so se sapete che l'ultimo legge di bilancio, per esempio, sono stati stanziati 20 milioni di euro per l'aumento di circa 100 euro messi dalla borsa di dottorato. Siamo in campagna elettorale, quindi ci sono parti politiche a cui tra l'altro dico sinceramente io aderisco, che propongono 10.000 posti da ricercatore con uno schioppo di dita che ricorda altre proposte da altre persone. Però l'aneddoto che volevo raccontare era un milione, però generici, questo da ricercatore, quindi 10.000 ricercatori e un milione di posti di lavoro.
Ma
credo che sia paragonabile. E no, l'aneddoto che volevo raccontare era che una di queste iniziative era la presentazione di un libro, il titolo che poi non si è capito bene, non hanno parlato dei contenuti del libro, la presentazione, però un libro sulle poste, sul risanamento dell'università. Dunque, Salvare Italiano, Emilio Drabudici, Gilberto Capano, Mario Regini e Matteo Turri. Non hanno letto il libro, non hanno parlato dei contenuti, però questa è un'iniziativa con Valeria Sedeli, ministra, Manuela Ghizzoni, componente del Consiglio di Amministrazione della Camera dei Deputati, presidente della conferenza dei lettori, Roberto Formenti, che è un dottorando che sta dando vita a un comitato per la valorizzazione del professorato. Quello che è successo in coda a questa iniziativa è che un direttore, il coordinatore di un dottorato di area medica, non ricordo, che non mi interessa il nome, lamentava il fatto che siano state ridotte la possibilità di erogare dottorati senza borsa. In un ambiente in cui ovviamente da tutti non condividevano questa cosa,
questa crisi,
però cioè, secondo me è significativo perché siccome si parla di diciamo di una sorta di riforma di proposte per capire quale sia il ruolo del dottorato, come cercare di rimettere a posto l'università, io che sono un iscritto di partito e che mi vergogno ad andare a dire in giro che sono un iscritto di partito perché la gente prende in giro, però poi vedo che chi vuole avvicinare la politica per promuovere il suo piccolo interesse in ogni caso lo fa, mentre chi poi ha le proposte in realtà spesso sembra avere una sorta di diffidenza nei confronti di quel mondo, peraltro stimato da insomma fatti di cronaca che tutti conosciamo, e che però trovo controproducente. Perché poi chi si muove in quella direzione per tutelare il suo interesse specifico lo fa. Chi magari ha una visione un po' più, come dire, complessiva e che vorrebbe semplicemente promuovere un dibattito, una cosa così, non, cioè, ha un po' di coppia nei confronti di questo mondo. Quindi io insomma sono qui a dire facciamo un po' più di politica tutti quanti perché comunque la politica di noi se ne occupa in ogni caso e quindi
ci piace. La parola a Giovanna De Santis sul
Ciardone. Io mi sento il cavolo della merenda, perdonate, perché io non ho mai fatto parte dell'università dal giorno in cui lontani anni 60 Saul Greco voleva che io diventassi suo assistente e io dissi no, io non entro all'università perché è il luogo della cultura borghese, arrivederci, vado a insegnare ai figli dei proletari e quindi insegno alla scuola media e così. Allora, al di là di tutto ciò, io volevo, non so se mi posso permettere, parlare dell'innominato, perché qui c'è un innominato, anzi sono due innominati da tutto questo discorso, importantissimo, concordo totalmente con alcune notazioni del professor Sangio. Uno è il potere, l'altro è il progetto. Non sono stati mai nominati, ragazzi, io tutta tutti questi cose non ho sentito nominare, niente qua, semmai di carriera universitaria. Permettetemi di seguire anche io degli appunti di un mio vecchio scritto con la mia fissa, che è quella, il rapporto tra immaginazione e potere. Il progetto viene dall'immaginazione, a proposito del discorso affettivo che facevate prima, no? Senza quello non nasce niente. Allora, io mi permetto di fare, cerco di essere il più breve possibile a corcio, di fare alcune piccole retrovisioni. Allora, noi partimmo negli anni 60, io sono vecchia, appartengo a quella generazione che fece tutto un movimento che partì, guarda caso, dalle facoltà di architettura. Non dimentichiamo. Allora, lo slogan del 68 era immaginazione al potere, immaginazione al potere. Era un'utopia questo dell'immaginazione al potere, chiaramente, cioè era una visione utopica delle cose. Questa visione è finita in Italia nel 69 con la bomba di Milano, ok? Abbiamo capito che fine, cioè lì era finita tutto un pezzo che si era fatto negli anni 60, l'occupazione del 63, chi sa un po' di storia della facoltà di architettura e di Valle Giulia, il 68, Valle Giulia, le botte con i corpi, insomma tutto quello che è successo in quegli anni, un grosso processo, diciamo, non chiamerei rivoluzionario, così protestatario di grosse. È finito, 69, a bomba ci ha fatto capire, fine, finito, basta, baracchiamo, passiamo ad altro. Il passare ad altro negli anni 70 è stato che le classi medie acculturate, perché negli anni 60, tra la fine del 50 e negli anni 60, nelle università sono entrati i figli delle classi medie, a volte anche popolari, che attraverso la cultura desideravano aprirsi la scalata sociale ed erano convinti che questo potesse accadere. Quindi la laurea era una tappa per la scalata sociale. Negli anni 70, calato il velo dell'utopia, a un certo punto si è cominciato a fare un discorso di poteri veri e propri. Cioè le classi medie acculturate si immaginarono avanguardia di un'alleanza con la classe operaia. Fu un'immaginazione anche quella, e che in realtà in alcuni episodi si concretizzò, ma soprattutto avevamo un po' smesso il discorso dell'utopia, noi volevamo il potere, cioè volevamo accedere ad una scalata sociale e ad una scalata verso il potere attraverso l'acculturazione. Questo ha segnato tutti gli anni 70. Allora, come avvenne questo nel corso degli anni 70, che furono molto diversi dagli anni 60? Avvenne con due vie. Una via tattico-politica, che era l'alleanza cattocomunista, che si era aperta già con l'entrata dei socialisti al governo, eccetera, eccetera. La coesistenza pacifica, il compromesso storico, cioè che succedeva che diciamo, le forze politiche più importanti del paese, che erano i comunisti e i cattolici, cercavano una qualche convergenza. Ecco. Un altro pezzo della società, invece, passò alle armi, cioè ci fu il terrorismo, organizzò, passarono le Brigate Rosse. Io l'ho visto sotto i miei occhi, questo, di una generazione che ha visto sotto i propri occhi accadere tutto ciò. Siamo passati dagli uccelli che svolazzavano negli anni 60 sul fico, che avevano piantato e portavano le pecore in facoltà e poi facevano ed erano tutti vestiti hippie, no? Con i capelli lunghi così, le canne, eccetera, eccetera. Siamo passati alle armi. Io ricordo alcune manifestazioni in cui a un certo punto c'erano quelli che si coprivano la faccia così e tiravano fuori la P38. Ok? Lo ricordo, tale quale. Queste due strade passarono per la facoltà d'architettura, ragazzi, bisogna che voi non potete ricordare perché non lo sapete, siete una generazione che non so neanche quanto sappia di queste cose, quanto veramente sia informata e sappia di queste cose. Passarono e successe questo. Allora, che succede? Che alla fine degli anni 70, io qui scrivo una cosa, il morto rannicchiato come se dormisse nel portabagagli della Renault parcheggiata in via Caetani distrusse subito la prima immaginazione, cioè l'immaginazione dell'alleanza cattocomunista, della coesistenza pacifica realizzata attraverso un patto tra il Partito Comunista, cioè Berlinguer Moro, detto in soldoni, non si doveva fare, punto.
E Moro stava lì, Moro si è ammazzato dentro quella macchina. E quella è un'immagine che nessuno di noi può dimenticare. Perché un'altra volta abbiamo capito, è finita. Ci hanno fottuto un'altra volta. Ok? Allora, la seconda, cioè, e questo ha, dopo poco è morto pure Berlinguer, dopo pochi anni, perché sconfitta di quello, tutto quello a cui lui aveva la forza, che presumo è morto. E, la seconda, la parte terroristica, continua ad operare tranquillamente, per buona parte anche degli anni 80, morti, ammazzati, tutto piano, vabbè, è inutile. Fine di questo discorso. Che succede con gli anni 80? Un'altra svolta del decennio, perché ogni decennio è incredibile, ma ogni decennio si porta un'eredità caratterizzata dal decennio. Allora, negli anni 80 succede, cambia l'aria, Zeitgeist, cioè l'aria che tira era completamente diversa, cambia di botto. Cambia di botto, il potere restava ben fermo e sempre più globale, il Reagan-Thatcherismo inaugurava anche l'era dello spettacolo edonistico, quello che io chiamo in alcuni scritti l'estetico anestetico, cioè l'estetico che si deve anestetizzare. L'immaginazione doveva produrre spettacolo, tutto diventava spettacolo, ok? E Guy Debord, non ve lo cito, però la profezia di Guy Debord si realizza negli anni 80. Allora, questo naturalmente negli anni 80 lo spettacolo poi si accentua questo discorso nell'era digitale, questo. Vi salto alcune riflessioni che abbrevio il più possibile. Allora, vinta la partita, i diversi poteri riconquistano buona parte delle classi media culturali, perché il nodo era oltre alla classe operaia, ma la classe operaia si fa fuori subito perché si licenziano, fuori dalle palle. È la classe media culturata la vera rompiscatole, perché era quella che voleva accedere a un livello di potere e che per due decenni ci aveva provato, ma non c'era riuscita, ok? E quindi era molto incazzata. Allora, i diversi poteri che rimangono sempre quelli, perché sono rimasti sempre quelli durante tutti gli anni 80 e anche oltre, come ben abbiamo capito e visto, riconquistano buona parte delle classi media acculturate distribuendo privilegi a piene mani proprio negli strumenti dello spettacolo, i mass media, arte, televisione, giornali, editoria, università, costumi sessuali disinvolti e esibiti in ogni dove. Voi non ve lo ricordate, ma una delle grandi svolte è stata la televisione con le tette e i culi fuori, che Drive-in, Reto Arbore, Cacao Meravigliao, ha introdotto lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo era lo spettacolo. E quindi, signore e signori, nani, ballerine e spettacolo. Ok? Poi gli italiani, quando vedono tette e culi, vanno in trance e non ci capiscono più. Però si danno un sacco di posti. Osserviamo che persone che fino a qualche anno prima scrivevano su lotta continua ingrassatissimi, invece poi diventano la Repubblica, il Corriere, le cose, diventano giornalisti di piena fama, entrano in Rai, entrano in televisione, diventano dirigenti di qua, di là, di sopra. Cosa succede all'università? Si aprono le porte. Sì, un posto all'università non si nega a nessuno. Si fanno università a Chierontola Eternia, Rocca Canuccia di sotto c'ha la sua università. negli anni '80, ecco, tu giustamente dici, guardate un po', hanno fatto i dottorati di ricerca, hanno, anzi, gli danno pure dei soldi questi dottorati di ricerca, perché si inventano lo studente a vita, che così sta lì, c'ha il suo, diciamo, la sua prebenduccia, il suo, dunque, il suo privilegio. Che cosa è successo? Il rapporto tra l'università, come tanti altri posti che vi ho nominato prima, diventa un luogo di distribuzione di privilegi. Lì dove il potere, quello vero, non ci arriva mai, regà, ma guardiamoci in faccia, no? Io non so quanti anni so che assisto al pianto dell'architetto, ma perché fa tutto sto pianto sta architetto? Perché il potere non gli è arrivato mai, tranne a pochissimi, che, ma proprio pochissimi, ecco, ma questo potere non gli è arrivato mai. Ecco. Allora, questo discorso che gli anni Ottanta sono stati gli anni dello scambio tra del privilegio al posto del potere, ma i privilegi non furono vero potere, manco per niente, era un'illusione, uno specchietto per le allodole, un state buono e levati dai piedi, e questo è stato fatto la pelle della media borghesia acculturata. Nasce l'impotenza privilegiata. Io sono un privilegiato, entro in Parlamento, faccio una cattedra universitaria, non me la ricordo, scusate, giusto per non far nomi, ma siccome era un caro amico, l'ho adorato e anche l'ho pianto molto, posso parlare di Renato? Una persona straordinaria che si è espressa in una certa maniera, a un certo punto rompeva tanto. Allora dice, questo come se lo levamo dai piedi? Ma li mandiamo in Parlamento. E l'hanno mandato in Parlamento, e l'hanno fatto fare una legislatura, così con una legislatura si becca la vitalizia a vita e sta morto. Poi siccome non stava buono perché continuava a rompere i coglioni, allora dice, allora iniziamo pure una cattedruccia dove? A Reggio Calabria, no? Ecco, e così, scusate ragazzi, io delle volte sono greve, ma siccome le cose le ho viste con gli occhi miei e ormai sono una persona anziana che non ha niente da temere, mi devono sparare le gambe, tutto quello che resta, io posso dire tutto quello che penso e che ho visto con i miei occhi. Allora, l'impotenza è privilegiata e bisogna dire anche che chi accede alla politica, il ragazzo di prima che diceva iscrivetevi, fate politica, entrate dentro, certo, perché no, bene entrare, come sono entrati nella rappresentanza politica del paese, e con tutti i modi facevano il partituccio di 10 persone e si beccavano i finanziamenti dei partiti, poi si infilavano in qualche maniera si infilavano quelli che proprio il massimo degli altri diventavano parlamentari dell'Unione Europea con prebende inimmaginabili, lì avevano fatto, avevano la loro ricca dose di privilegi, ma pensate che avevano un potere, che Clemente Mastella ci aveva un potere, adesso li ci sono fuori, questi stanno tutti a ricicciare. Non avevano nessun potere, perché i poteri nel frattempo di tutto dello svolgimento degli anni 80 e dei 90 si sono spostati da tutt'altre parti. Allora mi permetto di dire, ma allora dove stanno questi poteri? I poteri, quelli veri, si fanno sempre più inafferrabili e generano fantasie retroscenistiche. I poteri forti, la finanza globalizzata, le multinazionali, le alleanze militari ed energetiche incontrollabili, l'onnipotenza delle reti digitali, eccetera. I fantasmi della Spectre, sembrano i film di James Bond, però è vero, non sono fantasie... che le fake news che girano sul coso. No, è vero. lo sappiamo, abbiamo assistito tutti questi anni. Questi sono poteri che se vogliono far saltare una qualsiasi rappresentanza democratica in un paese, la fanno saltare. In 3 mesi la fanno saltare. Non gliene frega niente. Cioè, allora, quelli che apparentemente dovrebbero essere personaggi di potere, cioè rappresentanza politica di quello, di quell'altro, di quell'altro, in realtà che rappresentano? Ecco, questo è il discorso. Che cosa rappresenta? La cultura non è più merce di scambio. Chi è che diceva la laurea, che cosa serve? La Gelmini. Ma la Gelmini, che potere aveva la Gelmini? La Gelmini è la nipote di Don Pierino Gelmini. Ma voi lo ricordate Don Pierino Gelmini? Come niente, voi non sapete chi è Don Pierino Gelmini. Un prete, una potenza. Una potenza inimmaginabile. Io ci sono stata nella sede. Don Pierino adesso è morto. Non avete idea la potenza che c'aveva quell'uomo e le sue strutture, diciamo, sulla droga, cioè doveva salvare i drogati lui. Non avete idea della potenza. E la Gelmini perché stava lì alla con il ministero del la Gelmini, ma ricordate Maria Stella, perché era la nipote di Don Pierino. Avete capito, ragazzi? Allora la cultura non è più merce di scambio e autorevolezza, né ascensore sociale. Questo è il nodo. La cultura non è più ascensore sociale. Non lo dice Giovanna De Santis qui davanti, ormai lo dicono tutti, ormai chi ha un po' di sale in zucca lo capisce, l'ha capito. Ecco, una laurea non vale più nulla, anzi ti dicono che cavolo la più fatta, basta inventare un'altra cosa, tanto non serve niente. Allora, una laurea non vale più nulla, le nuove generazioni acculturate a caro prezzo sono costrette ad emigrare. La classe media tradita, perché la classe media è stata tradita e in questi ultimi anni di crisi è stata quella che ha pagato di più, oltre logicamente la classe operaia eccetera, perché è scontato, però la classe media ha pagato di più, le classi medie sono quelle più ingazzate di tutti in questo momento storico, non solo da noi ma anche nel resto del mondo. La classe media tradita si butta in ogni alleanza populista. Il termine più equivoco ed inflazionato dai mass media. Qual è il popolo? Quale il populista si chiama populista di quale popolo? Qual è questo popolo? La classe operaia è in estinzione. Adesso con la robotizzazione, già in estinzione adesso, assisteremo a quanto sarà molto più in estinzione con la robotizzazione. Le masse consumatrici che se consumano tutto quello che gli ammollano perché sono pressate dalla mania, dalla psicomania del consumo, quelle internetizzate e autoselfizzate, il narcisismo di massa incrementato da tutto. Le masnade vocianti con gli striscioni e le magliette stampate che ancora vanno, usano questi mezzi che io definisco arcaici, francamente, che ancora si fanno le magliette stampate, vanno in piazza tutti con le bandiere, con le cose, gli striscioni e sono convinti di poter modificare qualcosa rispetto al potere. Non è vero.
Giovanna, che tipo di struttura abbiamo davanti? Perché abbiamo anche gli altri.
No, basta, ho finito.
Piano di battaglia.
No, piano di battaglia, scusate. Adesso, scusate, era una parentesi politica, io non immaginavo niente. Però mi avete tirato perché
siccome ho citato anche altre persone.
No, basta. No, adesso torniamo al discorso del progetto, perché io del progetto devo parlare. Mi dispiace perché è stato l'altro nominato, perché non è stato nominato il potere e non è stato nominato neanche il progetto. Poi mi cacciate, non mi inviterete
no,
mai
no,
più.
No,
allora, l'immaginazione, l'illusionismo, narcisismo, eccetera. L'immaginazione che vuole sottrarsi al destino che pare, deve fare progetto. Fare progetto di sé, del mondo, di società, di città, di case, di arte, di amore, di figli, di vita, di lavoro, eccetera. Vuole una visione di futuro. Senza visione di futuro il progetto non si fa, non serve a niente. Chi vive solo di sopravvivenza nel presente e conservazione mitizzata del passato, amico tuo Montanari, Cossetti, non fa progetto, non fa progetto. L'immaginazione vuole passione, se non c'è passione non c'è visione, non c'è sogno, non c'è utopia, ma non basta l'utopia, questo l'abbiamo imparato noi della nostra generazione. Proiectum, che non sia solo immagine di visionaria utopia, deve essere strumento di modifica del reale. Il progetto implica forma, tecnica, funzione, luogo, rappresentazione, narrazione, comunicazione, committenza, denaro, comunità, rappresentanze politiche, amministrative, imprenditoriali, legislative, dotate di coordinamento, autorevolezza e potere. L'università, se rimane rinchiusa, detto in soldoni, in altre parole, dentro il suo recinto di consensini che gli hanno dato tutti questi anni, non farà mai progetto, non approderà mai al progetto. Deve entrare in contatto con tutto quello che può modificare il reale. Cosa può modificare? Una qualche forma di potere, perché è solo quello che modifica il reale. Non è altro che modificare. Allora dici, qual è il potere? Mio figlio mi dice, mamma, tu sei antica perché ancora c'hai questo schema del potere paramarxista, perché dalla piega c'è un altro potere, adesso è disseminato, bisogna andare a cercare quello, bisogna relazionarsi. Sì, bene, io non sono mica contrario, però tu il potere lo devi incontrare, tesoro mio, perché se i ragazzi poi non incontrano il potere, che fanno poi? Il progetto come lo fanno? Fanno i centrini ricamati bene come facevamo noi, che facevamo quei meravigliosi disegni tutti a punta croce, io dico disegni a punta croce. E poi punto. Io dico più.
Grazie Giovanna. Voi avete capito che un aspetto.
Uscite dalle università, prima che uscite meglio è. Vi vogliono tenere qui, uscite prima possibile, fate i benedetti cosi che tanto
allora chi vuole intervenire?
Sono
molti prenotati, prego Nita Valentin, prego.
Quindi che non conoscevo, perché la mia educazione è all'estero, sono queste. Noi abbiamo non molti cervelli, tra cui mio figlio che adesso sta negli Stati Uniti, un cervello acchiappato là con un ottimo lavoro, educazione, e questa purtroppo è la situazione di molti dei nostri laureati.
Conosco bene, anche io figli.
Laureati o dottorandi. Però sono invece io ho proposto una che è venuta in Italia,
bene, meno male,
educata negli Stati Uniti, sì, e quindi sono arrivata in questo sistema che ho dovuto imparare da zero, perché quando il collega raccontava il sistema francese mi sono trovata anche molto, perché molto forse molte cose molto simili al sistema anglosassone. E in quanto, per esempio, mio figlio, mentre faceva il dottorato e PhD all'MIT, lui non solo era pagato, ma anche faceva la docenza. Quindi alla fine escono, perché i ragazzi anche dall'università non vuole che vadano via, perché hanno, come dire, investito tanto di quei soldi che è un prodotto che loro devono, no? Quindi allora il discorso che io mi faccio è
molti dottorandi, molti laureati devono andare all'estero, forse è un problema dell'Italia, un problema dei sistemi, e tra il raccontare qualcosa anche dal punto di vista politico, che è una delle cose che, no, che mi colpisce, perché è stato in Italia, cioè per la prima volta, io, mentre facevo lezione o ascoltavo mentre era dottoranda, sentivo parlare di politica. Negli Stati Uniti non mi era mai capitato di sentire questi discorsi, si parlava di ricerca, di politica, almeno in quello che è. Allora, purtroppo le opportunità sono all'estero e questo mi dispiace, però ho chiesto ieri a mio figlio, che sta all'estero adesso e potrebbe ritornare in Italia, perché l'Italia è sempre in Italia, no? Ho chiesto, ma che consiglio daresti ai dottorandi? Mi ha fatto un elenco e non ve lo racconto tutto, ogni voce, anche a volte delle cose anche forti, non ho strapolato solo
alcuni punti, però è interessante.
Lui ha consiglio di essere aperti al mondo, non di soffermare solo su ciò che succede in Italia o in Europa, o tantomeno nel solo mondo occidentale.
Sì.
Qualunque sia il vostro argomento, aggiornatevi in modo globale, tramite letture scientifiche e i sistemi più specifici, per esempio la Sapienza stessa, c'è questo sistema, sito Bixi, il proxy della Sapienza,
sì,
che vi inserisce nel mondo. Perché le cose stanno, dobbiamo mantenere questo senso della globalità, e questo è un aspetto non solo per il dottorando, anche per noi come docenti. Dobbiamo sempre mantenerci in rete come il mondo intero, in ricerca, in docenza, e questa è una cosa che la Sapienza sta cercando anche di fortemente promuovere. Mi ha detto, sappiate imparare dagli altri. Attenzione con i docenti, con i professori, mi ha tirato un po' le corde, da qui si può imparare, però a un certo punto bisogna staccarsi e andare per la propria strada. Quindi leggere, osservare, ascoltare è fondamentale per poi arrivare alle proprie conclusioni. Io ho sintetizzato in un modo di più. Quindi, essere aperti alle critiche, differenziarsi dagli altri, perché attraverso una ricerca che sia molto diversa, cioè, tutti si mettono in fila a fare un tipo di ricerca. Voi sapete, dovete sapere chi siete in quella fila. Quindi dovete superare tante altre persone davanti a voi. Invece di distinguerci, no? Nel tipo di ricerca che fate, che è diversa, perché avete un panorama totale, e nel distinguersi, che uno riesce un po' a creare, no, la propria strada un pochino più veloce. E quindi anche, e questo mi collego a quello che diceva il Raimo, no? Non avere paura di cambiare. Quindi, oggi sono qua, domani è andato in Albania, non avere paura di sperimentare e di esplorare, perché bisogna comunque mettersi sempre in gioco.
Grazie, molto utile. Ringrazia Giancarlo. Prego, prego.
Un commento rapido. Sì, confermo alcuni di questi punti. Io ho fatto il dottorato all'estero, per 22 anni ho lavorato all'estero, sono tornata in Italia per un concorso, di cui neanche io credevo la possibilità di poterlo vincere, considerato il sistema italiano. Però vorrei dire una cosa, in seguito a questa esperienza che ho avuto internazionale in Germania, in Inghilterra e anche in paesi extraeuropei, ad un certo punto ho lavorato per un anno alla figura della Guida Europea per la valutazione della ricerca. E per fare questo un pezzo di questa guida riguardava la programmazione e quindi la valutazione dallo
stato di ricerca di voi rispetto a come le università investivano i propri fondi. Abbiamo fatto un'analisi di contesto di tutti i paesi europei e chiaramente abbiamo investito l'Italia. Investendo l'Italia abbiamo avuto un problema fondamentale. Il dottorato di ricerca non era considerato all'interno della programmazione della ricerca. In senso stretto, perché non avevamo neanche dati effettivi per farlo entrare dentro.
Non era come nel bilancio.
Quindi volevo aggiungere questo elemento. Quindi c'è un problema sicuramente politico, ci c'è anche un problema di investimento culturale, perché lo stesso docente che eventualmente nell'analisi del mercato singolo del servizio che io ho fatto gli si chiedeva il ruolo che il proprio dottorato di ricerca aveva. Era puramente, come dire, era il terzo livello di specializzazione, non era un momento fondamentale della tappa del percorso di ricerca. Quindi volevo dare insomma un dato, all'inizio ho fatto una presentazione molto generale pensando di poter tornare poi su elementi più specifici di questo tipo di lavoro sul ruolo del dottorato nel mondo del lavoro. Penso che questo sia un dato importante, pertanto tanti documenti poi che possono essere acquisiti nella programmazione, nelle strategie accademiche delle singole università o non parlo del Ministero perché con l'altro abbiamo un problema enorme rispetto alla questione dell'Unione Europea della ricerca, cioè la valutazione delle grandi infrastrutture di ricerca, quindi non è presente a questo, ma c'è molta resistenza poi, no? Ad attuare anche, ad utilizzare protocolli che portino in superficie ruoli che dovrebbero essere definiti. Prego, aggiungere.
Questo è un punto molto dirimente. Sappiamo che ci sono molte tecniche per nascondere i soldi. Per mettere diciamo delle no? Per coprire questa è una cosa molto interessante, no? Che quindi i 600.000 euro l'anno che la Sapienza investe nei dottorati di ricerca, circa 600.000 non fanno parte formalmente del sistema della programmazione, cioè non sono inseriti nel sistema della programmazione, sono a sé, sono una parte a sé, sembrerebbe di capire, cioè non fanno parte del ciclo programmazione che riguardano borse postdottorali, assegni di ricerca, posti di ricercatore, sono forse considerati diciamo in una parte che riguarda soltanto la formazione, probabilmente, no? Probabilmente invece una maniera di considerare in qualche maniera questi fondi, che sono i fondi destinati al dottorato di ricerca, all'interno di una programmazione che riguarda anche in parte l'inserimento del ruolo. Io continuo a pensare che ci sia, senza fare diciamo esattamente il discorso di Giovanna, però la mia sensazione è che anche nella maniera in cui generalmente il sistema in Italia viva il dottorato di ricerca ci sia qualcosa di non molto lontano rispetto a quello che è stato descritto. Cioè la mia sensazione, la mia paura è che in qualche maniera si crei una sorta di privilegio, tra l'altro temporalizzato, ma un privilegio temporalizzato, a cui poi non corrisponde un progresso, ma al contrario, e qua veniamo a un discorso molto pesante, si crea una sacca di disoccupazione intellettuale, che è essa sì strumentale al sistema e soprattutto ad alcune sacche del sistema.
Non è casuale
il fatto di un forte, così forte investimento nel dottorato di ricerca e poi una parte così cospicua di vuoto. Cioè, questo vuoto corrisponde alla creazione di una sacca generazionale ricattabile e disoccupata che entra in una fase di limbo per cui esistono poche strade. Allora io dico, nessuno qua ormai appunto le bombe le abbiamo passate, il moro le abbiamo passate eccetera, però dobbiamo cominciare a parlare delle cose e secondo me è possibile migliorare. Se noi non abbiamo un'idea che cominciando a parlare delle cose è possibile migliorarle, e allora abbiamo chiuso, no? Allora Io volevo anche fare questo discorso. Sono, diciamo, tre giorni di lavoro in cui abbiamo avuto abbiamo parlato di tante cose di sostanza, abbiamo visto progetti, abbiamo visto didattica, abbiamo visto workshop, abbiamo visto altre cose. C'è anche un livello, come dire, di cominciare a parlare di alcune cose per cercare di migliorarle, tutto qua. Io, secondo me, in questa area noi possiamo migliorare, credo che possiamo migliorare. Ci sono altri, sì, ci sono però anche interventi programmati, non so come dire. Sì. Io diciamo, facciamo un programma di lavoro, sono le 18:15, chiudiamo alle 18:30, d'accordo? Quindi abbiamo 15 minuti per chiudere.
Dell'entrata di ingegni, ovviamente era entrata a operare, quindi noi siamo tutti totalmente in ritardo, ma i nostri colleghi stranieri già, diciamo, avanti. Come io ho fatto qualche giro per il mondo e non racconto il mio ricercatore, racconto il mio professore, e così risolvo il problema. Però direi che forse ci sta facendo il dottorato, un ragionamento, voglio fare, introdurre una nota positiva per loro. Io ci ho pensato. Abbiamo con i ragazzi a fare questo dottorato, non lo facciamo, lo dico anche che non ha scritto questi testi
a più. Non ha più questo testi a più che aveva.
Per noi era una meta, certo, irraggiungibile, mi ricordo il giorno che ho scritto il dottorato, non dico che vado dal santuario, ma quasi, perché mi sentivo,
certo,
questo, no? Perché eravamo 300 a fare questo esame, mi ricordo chiarito, ognuno si siede sulla preaula, viene di gente che pullulavano di e poi di 25, poi da 25, 5, insomma, era proprio una televisione. E quindi loro mi guardano, io avrò un altro dottorato qua. Invece io sono pensato, sì, dico, e faccio un ragionamento più da persona che poi si inserisce anche in un mondo del lavoro, oltre a essere docente. Io sento, invece, questo fatto di stare creando pagati dall'università, e qui forse aiutare più l'università che loro, perché forse l'investimento dell'università è un po' perdere. Ma vediamo l'investimento che fanno loro. Loro fanno l'investimento importantissimo. Perché per 3 anni pensano, esattamente quello che stavate poi dicendo, pensano, ragionano, hanno i soldi per stare in rete, per studiare, per comprare libri, mi ricordo che questi soldi che servivano anche a comprare tanti libri, a leggere e a ragionare su alcuni argomenti. Questo, diciamo, bagaglio, secondo me, è importantissimo in questo momento anche nel mondo del lavoro. Cioè, la differenza, questo lo dico proprio assolutamente, ne sono certita, tra chi ha fatto un dottorato, anche nel mondo del nostro lavoro, sia che voi diventate professori di liceo, sia che diventate tecnici comunali o direttori o comunque solo appartenenti a una struttura della del comune, di qualsiasi altra cosa, anche di uno studio privato, anche del più piego delle strutture di ingegneria, ma vi assicuro che la differenza tra chi ha studiato e chi, e poi loro lo parlavamo prima, che le strutture di ingegneria oggi hanno, ma no, ma lo dico perché sì, è la verità, hanno un obiettivo che spesso è solo quello, come dire, di un guadagno economico, quindi che ci siano degli ingegneri studenti, io lo trovo un grandissimo valore, perché gli ingegneri si mettono con noi a lavorare, a studiare e a pensare, è una grandissima opportunità. Io dico che forse questo dottorato serve anche a tutto il lavoro che loro faranno dopo, cioè serve tantissimo, perché sono 3 anni di ingegneri che loro vengono in fondo pagati da un'università, dall'università italiana, questo tu lo sai, non succede nelle altre università straniere, noi siamo stati. Allora, per esempio, dalla Germania, io e Nino andammo a fare un ragionamento con le TU della Germania, le TU della Germania non hanno per niente queste scuole di dottorato. Quindi non hanno, tu se ti vuoi fare il dottorato paghi, se lo fai un poveretto in 10 anni, in 8 anni, perché poi nel frattempo devi lavorare e fare altre cose, e poi una persona sola ti segue, no? Questo succede in Germania, io scelgo lui, mi fa il tutor per 8 anni, per 3
anni, più o meno questo è il tempo in cui loro fanno una ricerca, e poi prendono questo dottorato, che prendono più come ricerca personale propria che come realtà lavorativa. Io invece penso che adesso per l'università sono d'accordissimo, è forse una grande perdita, perché è chiaro che l'università ha un bacino di gente importante, intelligente, brava, colta, che noi regaliamo al mondo intero. Questo è un errore e su questo l'università dovrebbe interrogare. Poi, forse tutti non potrebbero, no, forse non c'è posto per tutti per entrare all'università, non c'è posto per tutti, però sicuramente questo dottorato fa benissimo al mondo.
Va bene.
Qualsiasi esso sia, io ne sono convinto, perché la differenza tra chi ha fatto un percorso di, come dire, di interno, che poi è un percorso anche interiore del dottorato, e chi non lo ha fatto, sarà un grande punto di valore anche nel mondo del lavoro. Questo poi potrebbe diventare un valore anche nel concorso, per cui chi ha fatto il dottorato dovrebbe avere 10-20 punti in più. Questo, per esempio, qualsiasi concorso studio sarà, no? Sicuramente. No, questo lanciare anche, come dire, una.
No, hai fatto bene. Allora, Grimaldi, Andrea, e poi abbiamo quasi finito, mi pare, no?
Il momento più bello forse della formazione, è cosa che uno poi si possa
dire.
Per
tutta la vita, noi abbiamo
fatto insieme, Andrea. Poi, non per tutta la vita, però insomma ci si continua a lavorare.
Ma che ci siamo iscritti, perché abbiamo un stato, male che vada, proprio
in questo stato. Cioè, non è un momento facile, però profondo.
Il valore di questa realtà, io entro la
Repo
mai.
Però,
anche nel mondo del lavoro può essere un ostacolo,
sì, in certi mondi del lavoro sì, perché il mondo del lavoro non è un mondo, è un gruppo di molte cose.
No, vabbè, questo
esiste, il problema è che dipende il segmento di mercato nel quale inserisce le politiche, perché tu arrivi e dici io sono professore universitario, voglio fare l'operaio. E lui dice no, non devo dare lavoro perché appena anche un'offerta migliore.
Non prendo laureati.
C'è una componente un po' importante che è quella della formazione. Tu fai un lavoro al comune, dal dottorato, sei frustrato perché intorno a te hai un livello molto basso, una incapacità di oltre
esperienza. Lui ha vinto prima.
Le persone fanno anche i ruoli. Io me ne sono accorta questo. Le persone fanno i ruoli, cioè se tu sei in un ruolo anche minimo, ma hai una competenza, una visione, quello che diceva giustamente, anche una visione del progetto, e questa cosa ce l'abbiamo scordata, il progetto è anche immaginazione e proiezione di qualcosa che deve avvenire, noi tutti lo dobbiamo. E devo dire una cosa, gli architetti, e questo forse è il grande errore della nostra società che non ha capito il valore del nostro, perché questo è un problema su quale si deve interessare, perché la politica ormai non ne sa assolutamente niente, no? Il problema serissimo che noi siamo, venendo anche, faccio una piccola cosa, poi tanto, a quella cosa che vedete, la dell'interdisciplinarità, sono quale sono, come dire, d'accordo che noi dobbiamo essere all'interno della disciplina, ma noi spesso faremo i registri di moltissimi, cioè fare in qualche modo i direttori di orchestra di varie discipline e farne la sintesi. E questo è il valore, per esempio, in Francia.
Uscirà un libro, attenzione,
non è che
sia sarà editato, però
sa un po' di tutto, ma deve fare la sintesi.
Sarà censurato.
Quindi questo è un valore fortissimo. Purtroppo la comunità non ha capito il nostro potenziale, quindi anche di riqualificazione.
Ma una copia del libro, no? Di ricerca.
Questo è.
Ti volevo dare una copia del libro. A proposito del libro. Che comunque. Allora, allora.
Io no, vabbè, Guendalina mi ha anticipato, perché in realtà anch'io volevo introdurre una nota, diciamo così, agrodolce. Non è niente, effettivamente, positiva e veloce, un po' troppo. Però sono convinto anch'io dell'importanza del per voi, adesso parlo per voi. Assolutamente consapevoli, credo, dell'importanza del privilegio di avere 3 anni per fare un percorso di crescita. Però siccome anch'io mi ritrovo qui dentro per passione, ma per passione dell'architettura, in primis, anche che quello che diceva Vendrina, qui forse la questione centrale è la mancanza di una legge per l'architettura in casa. Noi come dottori di ricerca in competenza architettonica, progettazione dobbiamo essere parte di questo discorso, di questo ragionamento. Perché, ripeto, non esiste soltanto il percorso universitario, è veramente un po' nostro, è una cosa bellissima. Esiste anche la professione, e la professione non è una parolaccia, perché appunto noi dentro l'università per alcuni anni diciamo il termine no, professionista è una parolaccia. Mentre invece il professionista è colui il quale fa la città, cioè costruiscono le città, e noi come docenti per troppi anni abbiamo lasciato diciamo, alcuni discorsi in mano a chi poi appunto costruiva, no? Cioè il pensiero alto era nostro e poi le mani in pasta erano gli altri. E anche su questo mi permetto di spezzare una lancia. Dentro questo dottorato, il nostro dipartimento, da un po' di anni cerca di sporcarsi le mani,
certo.
Che era quel discorso che facevamo prima, cioè l'università è un luogo nel quale ci si forma, ma ci si forma pensando che poi appunto dobbiamo essere capaci di operare, quindi teoria e prassi, questo abbiamo fatto anche ieri. E a proposito, vorrei chiudere qui con l'esperienza che abbiamo avuto come Dipartimento di Architettura, con il collega Filippo Lambertucci, in un conto terzi, che è stato condotto, forse qualcuno di voi già lo sa, noi abbiamo progettato la stazione di San Giovanni della Metro C, e quel progetto che è stato realizzato e che nasce da un progetto di ricerca, quindi la ricerca che ha prodotto il suo bel libro, che è finito sul tavolo del sovrintendente, che ha convinto il sovrintendente che aveva un problema, quindi ovviamente la ricerca andava ad indagare delle questioni che erano aperte, ha fatto una proposta e questa proposta è finita diciamo, su un tavolo di concertazione con Roma Metropolitane, il Socino, l'intendenza, e noi come architetti siamo stati i coordinatori di quel processo multidisciplinare che ha trovato sintesi nella forma. Perché a proposito, di cosa ti interessa l'architetto? Della forma, processo, eccetera, eccetera, che sono fondamentali, sono la dimensione teorica. Ma poi noi veniamo giudicati per le forme che riusciamo a tirare fuori e per quello spazio che emoziona, parlavamo di emozione, ma certo che deve emozionare. Un'architettura deve emozionare, ti deve lo spazio indicibile di cui parlava qualche vecchio di qualche anno fa, un certo Le Corbusier, fa parte del nostro operare anche oggi, con strumenti nuovi, ma il nodo è sempre quello, riuscire a esprimere attraverso le forme la bellezza e la gioia della vita. E allora quel progetto lì è stato realizzato non soltanto da me e dal buon Filippo, ma da un gruppo di dottori e dottorandi, del nostro dottorato, che hanno lavorato, che hanno progettato, che hanno seguito la realizzazione, che si sono sporcati le mani, alcuni sono fuori e stanno adesso proseguendo con la professione, perché con grande dispiacere del sottoscritto, perché sono figure di grandissimo rilievo, stanno in giro spesso anche per il mondo, ma io per esempio ecco, vedo che alcuni saranno sicuramente dei professionisti già operano, e spero che appunto portino qualità dentro la quotidianità della vita di tutti noi. E questo discorso, certo, ritornando alla legge sull'architettura, è veramente una follia che noi formiamo persone qualificate, anch'io sono d'accordo con Vendrina, ma magari finissero dentro gli uffici tecnici dei comuni o dei municipi, ma magari avere persone che hanno la visione, la capacità di prefigurare scenari, perché poi sono loro che fanno la città, sono loro che fanno la città, non si fanno costruire o non si vanno a sviluppare un progetto dotato di senso, perché sono incapaci di capire che oltre la norma c'è la visione. E le persone fanno i contesti e le condizioni. Tutti quanti noi abbiamo incontrato un ufficio nel quale c'era la persona illuminata e il becero. E quando tu hai l'incontro con la persona illuminata, quel percorso si sviluppa. Dal nostro lato, no. Allora l'intelligenza, la formazione, la competenza è importante. E fra questo è un problema che di nuovo non attiene a noi, ma attiene al sistema paese. Quindi,
bene. Mi fermo qua. Allora, diciamo, diamo chiusa questa sessione, questo primo simposio, questo dottorato in architettura, teoria e progetto. Sono stati 3 giorni intensi, belli, variegati, in cui c'è stato un elastico che io ho cercato di far funzionare, ed è un elastico tra l'interno e l'esterno. Uno dei discorsi di questo simposio è sì raccontarci, cioè raccontare quello che noi abbiamo fatto all'interno di questo dottorato, ma anche sfidarci contro una autoreferenzialità, perché in genere è uno dei grandi difetti del mondo universitario, raccontarsi quanto siamo belli, quanto siamo teorici e non confrontarci con il mondo esterno, ma anche, lasciatemi dire, una variegata presenza di posizioni anche culturali diverse. Ci siamo confrontati in maniera abbastanza libera e trasparente, direi, anche con posizioni culturali molto diverse. E secondo me se c'è una sostanza di pensiero, bisogna sempre accettare i punti di vista diversi, di intendere la disciplina, di intendere i rapporti, e soprattutto poi bisogna parlare anche delle crisi, bisogna parlare delle cose che ci sono davanti, negli aspetti di fiducia, di entusiasmo che ho cercato di trasmettere a tutti voi, soprattutto che iniziate, ma anche non avere paura delle difficoltà, perché molto spesso è proprio nella difficoltà e nella crisi che ci sono dei motori, diciamo, proprio per andare avanti e per essere innovativi e per sfidare e andare avanti. Quindi io vi ringrazio tutti e vi chiamo chiuso in questi lavori. Grazie. Questo è il lavoro di una volta che la fatta di una catalogazione di tutte le tesi per area tematica, sì, tutte le tesi per area da quando è stato fondato il Trattato. Tutte le tesi sono disponibili dal 2011 in PDF, non soltanto nel sistema PADIS, ma anche nel nostro PDF scaricabile integralmente. Poi il libro è stato fatto così, invitando ogni dottorando a leggere 2 testi e fare un commento e una recensione, e poi anche a fare un'intervista all'autore della tesi, in maniera da capire con che aperto c'è. Questo è il prossimo volta, sono 3 anni, e in alcuni casi l'intervistato era stato affrontato. In altri casi il dottorato che sta lavorando non l'ha fatto. Quindi questo racconta il libro in maniera campionaria, in questo caso, quindi è un po' un racconto, però anche quella parte, diciamo, esaustiva è questa. Sì. E invece questa parte è la parte, diciamo, campionaria, con l'idea che il nuovo dottorando si occupa di quell'ambito problematico, non è che lo fa a caso. Quindi questo è fatto in print on demand, è stato dato il free PDF, e chiaramente chi vuole se lo compra su Amazon e paga quello che deve pagare con la stampa.